la puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su C'è ancora domani. Paola Cortellesi esordisce alla regia con un gioiellino in bianco e nero. Fingernails, grande cast per un film che parla di coppie destinate a stare insieme, oppure no? La guerra del Tiburtino Terzo, un'invasione aliena prende possesso dei corpi a New York? No! In un quartierino di Roma. Anatomia di una caduta, la Palma d'Oro del 2023, con un uomo che muore cadendo sulla neve e non si sa se sia omicidio o suicidio. Club Zero, manipolazione, fede, anoressia e cieca obbedienza, e First Impression su Pluto, finalmente in versione animata, il capolavoro di Naoki Urasawa. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Cos'è, sei arrivato in ritardo?
Eh sì, non l'ho
non
fatta
ti ho ancora
prima,
presentato, scusa. Non devi parlare.
Ma infatti io non sono nessuno.
Non dire niente. Io invece sono Paolo Cellamare, vi saluto. Qui in studio con me ci sono tre agguerriti colleghi. Sarà Caciara stasera. Il fondatore e direttore di Anime, ecco lui, al quale finalmente è ricresciuta la barba, anche se il baffo si vede ancora un po' di più, Teo Yusufian.
Ma ciao, buonasera, mi ha fatto il direttore editoriale di che cosa?
Cinefax.
Ok, va bene così, ciao, è una puntatona molto interessante perché abbiamo tipo il record di recensioni delle puntate del 2023 e ne avremmo anche potute avere molte di più. Ma quelle di cui non parliamo e che abbiamo tagliato erano tutte di film brutti.
Ma sai che abbiamo tutte queste recensioni e nessuna la farò io perché non
esatto, la cosa più incredibile è che c'è il record di recensioni e Paolo non ne ha neanche. Credo che sia la prima volta che succede questa cosa. Ma ti esorto
riguardo i tuoi baffi, perché poi non voglio più aprire questo argomento. Un nostro ascoltatore ha commentato su Spotify e ti ha suggerito che potevi parlare del Movember, per esempio.
Giusto.
E invece no. Andatevi a cercare cos'è il Movember, che è un'iniziativa molto figa.
Esatto, al di là delle scemenze, è una cosa molto molto importante e seria. Quindi,
gli lasciamo questa curiosità, così diventano proattivi e cercano le cose. Ma intanto presento il fotografo cinefilo giramondo che fa i ritratti ai VIP, acuto osservatore della realtà, dell'umanità, e ci consiglia mostre e libri da non perdere. Lui è il nostro personale Sebastiao Salgado, è qui con noi Pietro Baroni.
Uella, ma che onore! Tra l'altro, essere paragonato a un fotografo incredibile, c'è tra l'altro la mostra di Salgado, tra l'altro. Perché la L
Sono stato a vedere la mostra, tengo saudade di Salgado.
Stupido che sei. Io ho visto quella che avevano fatto a Palazzo Reale a Monza tanti anni fa, mi era piaciuta
tantissimo. Questa è bellissima e l'hanno prorogata, notizia proprio di ieri, fino a fine gennaio.
Ma è fighissima, tutta sull'Amazzonia e l'evoluzione, insomma. Tra l'altro mi sa che quando hai visto quella mostra lì che ti è venuta voglia di andare in Amazzonia.
Esatto.
Piaciuta la nuova presentazione, Pietro. Mi hai chiesto, fatemi una nuova presentazione.
Beh, essere paragonato a Salgado.
Ok, va bene.
E poi dovrò consigliarvi mostre, libri, ancora di più. Basta sesso animali. Qualche volta se fate qualche
Ma sì, per quello ci risentiamo nel 2024.
Esatto.
L'altro agguerrito collega ha fatto una faccia incuriosita e inorridita allo stesso tempo su sta cosa del sesso degli animali, perché è con noi anche un autore di fumetti, podcaster, stand-up comedian e nostro inviato speciale a Lucca Comics, dove ha stalkerato amabilmente Garth Ennis, il papà di The Boys. Lui è il nostro personale Rupert Pupkin. Frecht,
siete delle merde.
Rupert Pupkin.
Pupkin.
Cioè, scusate,
è allora,
fate figli e figliastri. Cioè, Pietro Baroni, avete detto il fotografo lì, quadrato.
Stalker, Rupert Pupkin.
ma da quando hai deciso di diventare evil?
Non sono più evil, sono tornato buono alla fine della puntata.
Ok. Scusate, ma avete detto, scrivi delle presentazioni nuove. Io questo ho fatto. Non vi vanno bene neanche queste.
E comunque, se non sapete chi è Rupert Pupkin, fatevi un favore, recuperate
Re per una notte di Martin Scorsese.
Il remake chiamato Joker. Comunque, volevo dire, ci tenevo un attimo a dire che
The King of Comedy.
Non ci tengo.
Lo trovate su Disney Plus e su Mubi, quindi direi che potete andarvela a
vedere. Su Disney Plus e su Mubi meno. No,
Vabbè. Non ci sono i grilli.
Tra l'altro, non so,
grilli,
allora io ora non so se entra nei microfoni.
Sì, entra, entra.
No,
sì.
Secondo me no.
Sì, secondo me entra.
Secondo me no.
Sì, allora avvisiamo che se sentite delle urla strane, dei cori strani, questa sera a San Siro si sta giocando Argentina contro Casal Pusterlengo.
Non è vero.
Bene o male il livello delle
Milan,
due squadre,
Paris
Saint-Germain.
Molto agguerrita questa situazione. Quindi... Stanno facendo casino e potrebbe...
Ma io devo giustificare una cosa. Io non ho seguito Cartennis. Cartennis era in firmacopio con me. Cioè, capite che io...
Ah, scusa, aspetta che riscrivo l'intro. Quindi, dicevamo,
dire.
Dove è stato stalkerato amabilmente da Gartennis, papà di... Gartennis,
la versione cattiva.
Gartennis, papà di The Boys. Lui è il nostro personale... Peter Frampton.
Perché?
È il primo nome che mi è venuto in mente.
Comunque, io ero collega. Io posso dire che sono stato collega perché stavo lì con Ramiro, che dal 10 novembre esce tutte le librerie ed era in anteprima a Lucca, e lui mi dava il cambio, capito?
Ma è un tuo amico, Ramiro.
Aspetta, scusa, ma tu Ramiro è un fumetto introvabile che tu hai fatto qualche tempo fa?
No, adesso si trova dal 10 novembre, lo potete anche preordinare nelle vostre fumetterie e librerie. Ramiro, Una vita da lucertola, il mio fumetto più importante, quello che ha detto Le Ortolani.
Seminale, possiamo
dirlo.
Quando
è bello? È seminale,
Ok, e quindi lo possiamo trovare edito da Saldapress.
Yes, tutte le librerie, fumetterie, anche l'internet.
Wow. Ma parliamo dei nostri amici. Chi? Gli amici di Cinefax.it. Gli amici di Cinefax.it è un sito. Andate su questo, gli amici di Cinefax.it, e troverete un modo semplice, veloce e ecologico per supportare Cinefax, non solo il podcast, ma tutto il progetto, quindi il sito, i social, tutte le iniziative che creiamo. Sosteneteci e permetteteci di farne ancora di più. In cambio, cosa vi diamo? Il nostro amore, la nostra gratitudine, ma anche tanti vantaggi esclusivi.
Esatto, a partire dall'ingresso nel fantomatico, ormai famosissimo, gruppo Telegram di Cinefax, riservato soltanto ai nostri supporter, pieno di gente che chiacchiera, si consiglia film, si scambia pareri su serie TV, film, cose, ci si manda le foto, i consigli. Adesso c'è uno di loro che è andato a Londra e quindi ha chiesto dove andare, il Dolby Cinema, un altro ragazzo che in questo momento è in Islanda, ciao Lavatrice Love, quindi ci sta mandando le foto dalle location di Interstellar, di Game of Thrones, insomma un gruppo bello attivo dedicato soltanto ai Patreon. E poi potete scegliere il tema della top 8 del mese, dove insomma la redazione si mette d'impegno. È uscita quella di ottobre, 8 film dove la città è protagonista, quindi 8 film dedicati a 8 città: New York, Roma, Parigi, Venezia, Berlino, Taipei, Austin e Napoli. Andatevela a trovare.
Ma
perché
dai,
è pubblica sul sito, sono 8 film da non perdere, dove la città appunto è protagonista. Posso già darvi l'anticipazione su quella che sarà la top 8 del mese di novembre, perché tra le 4 opzioni da scegliere sul nostro Patreon ha vinto 8 interpretazioni dimenticate di attori famosissimi.
Fantastico.
E qua mi sa che viene fuori un bell'articolo.
Eh già.
Ma perché è un metodo ecologico, Paolo?
Non sapevo che dire, mi serviva
Dire.
Però effettivamente
comunque...
ecologico, non ci sono sprechi.
Non ci sono sprechi, anche perché appunto gli amici di Cinefax.it, se voi lo digitate nel vostro URL, non consuma CO2, perché vi manda immediatamente su Patreon, quindi è super ecologico come sito gli amici di Cinefax.it.
Quindi andate al URL, esatto, gli amici di Cinefax.it e troverete tutto. Ma sento qui venire dai nostri ascoltatori, sento un'energia strana, una voglia di andare al cinema, e se volete andare al cinema, le uscite della settimana le trovate qui adesso. Solo questa settimana in sala trovate Il Libro delle Soluzioni, Il Grande Lebowski e Io, Noi e Gaber.
Allora, aspetta, Il Libro delle Soluzioni, l'ultimo di Michel Gondry, è uscito questa settimana, lo trovate già nelle sale, speriamo rimanga tanto, io ancora devo vederlo, e comunque c'è già, guarda un po', la recensione su cinefax.it, perché l'ha visto il nostro fantastico collaboratore, uno dei nuovi collaboratori. Sapete che c'è stata una bella infornata di voci nuove sul sito, non so se ci avete fatto caso, ma praticamente quasi ogni giorno stanno uscendo articoli nuovi di firme nuove. Lo ha visto,
bravi,
Stefano Romitò, e lo ha recensito, mentre per pochissimi giorni rimarranno in sala Il Grande Lebowski, che quest'anno compie 25 anni, e trovate l'articolo in merito firmato Fabio Giagnacovo sul sito, e anche il film documentario Io, Noi e Gaber, che io ho avuto l'opportunità di vedere in anteprima. Mi sa che questa settimana siamo pieni di recensioni, lo metterò settimana prossima. Se lo danno nella vostra città, andate, se amate Gaber, eccetera. È il primo film documentario dedicato a Giorgio Gaber, un personaggio meraviglioso con interventi di Mina, Celentano, Iannacci, è da non perdere. Ma poi, l'8 novembre, cioè, grande oggi... attesa... Perché esce The Marvels,
il film più atteso dei Marvel Studios, il capolavoro, quello che si prospetta essere la,
sento
l'iniziativa,
un leggero vento di ironia,
stupendo, The Marvels.
Ok, poi il 9 novembre esce Lubo, il nuovo film di Giorgio Diritti, uno dei nostri autori da non perdere, con quel grandissimo attore, secondo me, di Franz Rogowski. Ed esce anche Club Zero, il nuovo film di Jessica Hausner, che io ho visto al Festival di Cannes quest'anno, che il nostro Pietro ha visto in anteprima settimana scorsa e che recensirà in questa puntata. E poi vi lanciamo già, giusto perché così ve lo segnate tra gli appunti, che il 13 novembre si conclude la riuscita della trilogia dei colori di Krzysztof Kieslowski, perché esce Tre colori, film rosso, non perdetevelo, e torna al cinema un altro, diciamo, cult degli anni Ottanta, ovvero Gremlins.
Non mangiate dopo mezzanotte, mi
esatto, e non bagnatevi dopo mezzanotte. Questa cosa, scusa, apro velocemente una parentesi, Paolo. Io questa cosa di Gremlins non l'ho mai capita fin da quando sono ragazzino. Purtroppo al cinema non l'ho mai visto per motivi di età. Mi sa che me lo vado a vedere dal 13 novembre in sala. Non ho mai capito una cosa. Allora, il Mogwai ti dicono che non devi bagnarlo e non devi dargli da mangiare dopo mezzanotte. Ma questo dopo mezzanotte, quando finisce? Non lo spiegano. Cioè, dopo mezzanotte, ma dalle 6 in poi? Dalle 8 in poi? Da mezzogiorno in poi? Cioè, dopo mezzanotte, può volere dire tutto. Cioè...
Mi hai appena rovinato il film.
Non ci avevi mai pensato.
E allora non lo vado a vedere.
Ma io so studiarlo da 30 anni.
È sempre dopo mezzanotte.
Esatto, cioè...
Sì, ma la cosa più triste, da quanto tempo non fa un film Giodante? L'ultimo film era Looney Tunes Back in Action. Sono 10 anni, 15 anni che non fa un film. Fate fare un film a Giodante.
Magari.
Sì. Magari un film su Dante.
Ma no, ma perché?
No, così.
Poverino.
Ma forse fino all'alba, fin quando sorge il sole.
Ma non lo hanno mai specificato.
Io. Secondo me nelle istruzioni c'è.
Comunque. Comunque l'ultimo film di Joe Dante è del 2014 e si chiama Sotterrando la mia ex.
Joe Dante, torna.
Allora, leggo qualche commento che ci è arrivato su Spotify questa settimana sull'ultima puntata. Luke ci ha scritto: l'unico Fonzi che conosco sono le patatine. Abbiamo chiesto se i ragazzi di oggi conoscono, no, le...
Okay.
E poi Ludovica a Napoli ci ha scritto: momento preferito della puntata, tutte le battute, le gag che mi fanno passare per pazza quando scoppia a ridere a caso per strada o in metro, e mi migliorano la giornata davvero. La migliorano a te, ma non agli altri, quelli che si spaventano quando ti vedono ridere come se tu fossi il Joker nell'autobus.
Esatto, non salutiamo Riccardo Perina,
però ti consiglio se sei in metro e ridi di conquistare un donzello, una donzella al tuo fianco spiegando perché stai ridendo in quel momento.
Esatto. Beh, sì.
Lorenzo Diano invece ha 25 anni e ci dice che sebbene non abbia mai visto Happy Days conosce Fonzi, dice: è impossibile non conoscerlo, ci sono fin troppi riferimenti in tutti i medium, dai Simpson ai videogiochi.
Ehi.
Quindi sì, va bene. E ok, andrei avanti. Poi Seinfeld, c'è grande amore per Seinfeld, senza il quale non ci sarebbe probabilmente mai stato Friends.
Un'opera seminale.
Però. E poi Fabio, che ama come parte preferita del podcast le notizie, mentre invece il diavolo, che preferisce le recensioni.
Insomma, una cosa interessante, anzi una tirata d'orecchie ce la fa Michele Bergamini, che ci ha ricordato che ci siamo dimenticati di Boris quando abbiamo parlato delle sitcom. Si può considerare Boris una sitcom? Sì.
Lo è. Secondo me no.
Secondo me sì. Beh, sono tutti caratteri, la location è sempre quella.
La location non è mica tanto
è una tipica sitcom un po' modernizzata.
Cioè,
però
René, c'è un problema. Io quando guardo l'orizzonte per vedere il fiume in Gube, in realtà vedo Pomezia. Quindi non c'è sempre la stessa location. Insomma.
È una sitcom. va bene.
È una fuoriserie, come la chiamavano quando andava in onda su Fox.
Però secondo me appartiene al registro delle sitcom con delle variazioni che
comunque
ci stanno.
Cioè, siamo nel cuore.
Le sitcom moderne comunque sono tutte, rompono un po' gli schemi classici.
Sì, quello,
tipo una che rompeva tantissimo gli schemi, quasi da non essere più la sitcom, era quella di... Aspetta, come si chiama? Quella del tizio che deve... risolvere, deve chiedere scusa a tutta la lista di persone.
My name is Earl.
My name is Earl. Un voto di Earl. My name is Earl, per esempio, era una sitcom.
Ehi,
ma
là,
era
Earl.
Bella Gamberone, Gamberone.
Ecco,
era Bella Earle e la
Bella
Gamberone.
Earle, esatto.
Quella era una sitcom, ma talmente fuori dagli schemi quasi da non essere più una sitcom.
È vero, con Jamie Presley, che è una delle sosie di Margot Robbie.
Vorrei dire, per quelli che non hanno visto il finale di My Name is Earl, che non è mai uscito, sappiate che nella serie successiva, Hope, c'è un telegiornale in una puntata che racconta come, che fine ha fatto Earl. Quindi alla fine, in qualche maniera gli è andato un finale, sì.
La serie dello stesso, una serie dello stesso autore.
Esatto, che grandissimo, un genio, un genio.
Perché non è mai stata conclusa Earl.
No, è rimasto con un plot twist enorme, con un plot twist che non voglio dire chi non l'ha vista, però sappiate che il finale è in Hope. Controllo bene se si chiama così la serie, però dovrebbe essere quello.
Parliamo di news, è il momento delle news, e questa volta farei aprire a Teo.
Attenzione, perché? Cosa succede? Cosa
perché
devo fare?
Sì, è un momento di addio, e voglio che questa volta lo faccia tu, perché la settimana scorsa sei stato molto bravo.
No, beh, vabbè, la settimana scorsa sono stato molto bravo, tra l'altro ringrazio tutte e tutti coloro che mi hanno scritto in privato sui social di CineFX, mentre intanto Paolo rompe i microfoni con le tazze, perché comunque Matthew Perry mi aveva toccato tanto, quindi vabbè, mi ero emozionato. Dobbiamo dire purtroppo addio a Marina Cicogna. Chi è Marina Cicogna, voi direte? È una delle, diciamo, delle, come si dice, delle personalità ombra del cinema italiano, perché è stata una delle più importanti produttrici cinematografiche italiane, se non a un certo punto della sua storia la più importante produttrice, nonché la prima donna produttrice cinematografica d'Europa.
Ma dai.
Esatto, e ce l'avevamo noi. Romana, 1934, l'anno di nascita, è scomparsa pochi giorni fa. Vi posso giusto dire che era la produttrice di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, finché vinse anche l'Oscar come miglior film in lingua straniera, quindi non parliamo proprio di una qualsiasi.
Uno dei miei 10 film preferiti, uno dei miei registi preferiti, Elio Petri, grandissimo genio.
Esattamente.
E quanto sei falso, Frecht.
È vero, ti ho mandato l'immagine, vai a controllare.
Perché quando avevi fatto l'elenco dei tuoi film preferiti, 10 non c'era.
Ah, è vero, non c'era. Cioè, hai mandato su WhatsApp e non c'era.
C'era.
No, secondo me non c'era.
E poi siete dei maledetti, io faccio un giochino sul gruppo di Cinefatti, che è un gruppetto, ho detto, ragazzi, diciamo i 10 film preferiti. No, se sono 20 non lo faccio.
E io ne ho 20, è mica colpa mia, scusa. Comunque, se volete ricordare, aiuto, mi stavo andando di traverso, scusa l'acqua.
Marina Cicogna. Se
volete ricordare Marina Cicogna, ci sono un bel tot di film che ha prodotto, e appunto, a parte che se non avete visto Indagine su cittadino al di sopra di ogni sospetto con un fantasticissimo Volonté, dovete correre a vederlo adesso.
Tu non sei un cavallo.
Esatto.
Panunzio. Tu sei un cittadino democratico.
Però c'è anche La classe operaia va in paradiso, c'è anche Django di Sergio Corbucci, c'è Medea di Pasolini. Cioè,
hai
insomma
citato tutti i film a cui si è ispirato Quentin Tarantino.
Guarda un po'. E infatti secondo me lui Cicogna la conosceva abbastanza bene. Mi metto Allurgico ferito nell'onore di Linea Vermüller.
Che tanto piacque a Nanni Moretti.
Che tanto, eh?
Piacque Nanni Moretti, che ricordiamoci, sono un autarchico che vomitava pensando alla Vermüller.
Perché devi dire queste cose?
Perché è vero, è successo, c'è una scena
di Cinefax.
Sì, lo so. E insomma, e concludo anche con, così, giusto per aggiungere un titolino, C'era una volta l'West di Sergio Leone.
Beh,
diciamo che non sono tantissime le donne produttrici, soprattutto quando ha iniziato lei.
Merita assolutamente di essere ricordata, e insomma, dedicate un pensiero, magari una visione, una revisione di un film prodotto da Marina Cicogna. Questo è il nostro, diciamo, messaggio di oggi. Ma parliamo adesso dello sciopero. Come ogni settimana, gli amici, cari amici di Hollywood, hanno sempre fatto i loro incontri dopo la nostra registrazione. Finalmente il nostro messaggio è giunto forte e chiaro, e questa volta intanto vi riassumiamo quello che è successo settimana scorsa, e poi sono riusciti finalmente a fare una riunione di lunedì, che so che non è piacevole perché lunedì è sempre lunedì, però almeno abbiamo degli aggiornamenti un po' più freschi delle altre volte. Dunque, settimana scorsa, se non sbaglio, è successo che gli studios hanno fatto una proposta. Giusto?
Allora, gli studio si sono presentati con quella che è già ormai diventata famosa in quanto essere la last, best and final offer.
questa è la mia offerta.
Esattamente, che abbiamo tutti pensato a Don Vito Corleone, l'ultima migliore e finale offerta nei confronti del sindacato SAG-AFTRA, che però gli ha risposto picche. Fran Drescher, che ormai insomma è la rappresentante di sindacato, esatto, la famosissima in quanto Tata, ha detto di no, chiaramente sostenuta dalla maggioranza degli iscritti alla Union, perché le cose ancora non funzionano, e ancora non funzionano soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché per quanto riguarda i residuals, ovvero i compensi che sono dovuti agli attori in base a quanto bene vada un'opera dove hanno lavorato sulle piattaforme streaming, sono addirittura raddoppiati rispetto a prima, ma gli studios però proprio non ci vogliono sentire sul punto di vista dell'AI.
Ah, quindi il punto
sì,
che
il nodo
bloccato
è ancora quello lì, è ancora esattamente quello lì, perché pare che insomma, almeno questo è quanto dicono da parte degli attori, pare che a rimetterci potrebbero essere soprattutto gli attori quelli alle prime armi, quelli che non sono ancora nella lista dei big, dei grandissimi, che rischiano insomma di presentarsi un giorno a registrare una cosa e vedersi scansionati e poi riutilizzati ad libitum, che sicuramente non è bellissimo.
Il problema è che c'è un lodo legislativo, non è colpa dell'IA, secondo me, cioè il problema è che queste IA sono nate prima che ci fossero delle leggi, cioè le hanno fatte andare allo stato brado e poi sono corti dopo, mettiamo un recinto. Il problema è anche questo, adesso c'è l'Unione Europea, perché c'è questo casino anche per quanto riguarda il mondo dell'illustrazione, perché non si riesce a capire se un'IA apprende da delle immagini, quelle immagini devono essere pagate, ovviamente sì, perché se l'intelligenza artificiale impara, come noi paghiamo la formazione, deve essere pagata anche l'artista. E infatti l'Unione Europea adesso ha, di recente, settimana scorsa, raccolto tutte quante le proposte dei disegnatori con un modulo, e ne parleranno, perché appunto secondo me in questo momento hanno assolutamente ragione a voler legiferare su questa tecnologia, perché altrimenti se viene utilizzata così senza criterio veramente può far sparire lavori in maniera anche becera, perché furto.
Dal punto di vista di noi fotografi, ci sono campagne di brand molto importanti che ormai stanno non esistono più gli shooting, ma vengono create immagini fotografiche attraverso l'intelligenza artificiale usando lo stile di un fotografo.
E quello dovrebbe essere illegale, perché lo strumento deve poter esistere, ma io, l'intelligenza artificiale impara su dei dataset, quelli là devono essere acquistati, non puoi rubare e imparare così dalle altre cose, perché comunque è un furto, secondo me e secondo anche molti, ed è per questo che speriamo che si possa discutere a tutti i livelli artistici, non soltanto agli attori.
Allora, scusate, ma in questo istante sto vedendo una notizia su Variety di veramente pochissimo fa, dove forse c'è un incredibile ulteriore aggiornamento, visto che al 117esimo giorno di sciopero pare che gli studios stiano facendo un passettino indietro proprio su questo argomento.
Ma quindi è una breaking news.
Esattamente. Allora, l'accordo include un aspetta, perché sto leggendo veramente in questo istante.
Dai, traducicelo così in tempo reale.
Come sei sexy quando leggi? Sembra il cugino Hit. È cugino Hit.
Breaking news.
No, in realtà dicono che appunto si sono incontrati lunedì sera, che quindi poche ore fa rispetto a noi, le due parti sembrano aver risolto alcune delle questioni pendenti sull'intelligenza artificiale, che è diventata appunto il fulcro delle discussioni degli ultimi paio di settimane, e stanno ancora lavorando a un meccanismo per ripartire un nuovo bonus sui residuals.
Ma
attenzione, perché gli studi si sono offerti di assegnare agli attori un bonus del 100% sui residuals standard se appaiono in uno degli show più visti su una data piattaforma. Considerevole aumento delle tariffe minime, che gli studios hanno definito come l'aumento più grande degli ultimi 40 anni. Però non è ancora chiaro se le modifiche concordate otterranno l'approvazione del comitato negoziale del sindacato. Si dice che il sindacato abbia raggiunto un'intesa comune su alcune spinose questioni relative all'IA, come gestire il consenso dell'intelligenza artificiale nel caso in cui un attore muoia. Altra cosa effettivamente abbastanza esatto. importante, ma il sindacato non ha ancora inserito tutti i punti nella propria lista. L'associazione dei produttori, la MPTP, si è impegnata a continuare a incontrarsi nei prossimi 2 anni e mezzo fino al prossimo negoziato per discutere dell'intelligenza artificiale mano a mano che la tecnologia avanzerà. E questo è un altro dei punti che avevamo toccato quando avevamo parlato dello sciopero degli sceneggiatori.
Beh.
Perché hanno chiuso l'accordo triennale con le major e noi dicevamo in effetti oggi la situazione è questa, tra 3 anni non sappiamo ancora in che condizioni saremo con queste IA, quindi ci sta che l'accordo non sia stato chiuso per tra 10 anni. E insomma mi sembra ancora tutto un po' in bilico, però forse si stanno avvicinando. Certo che 117 giorni sono uno sproposito, raga.
Beh, ma andiamo avanti con
4 mesi.
Andiamo avanti con le news, perché ho come sospetto che su questo argomento ci torneremo tra un po'.
Ma chissà perché.
Rumor: a quanto pare Sam Raimi tornerà finalmente all'horror. Il genere per cui ci ha fatto innamorare delle sue opere.
Però è un rumor.
È un rumor molto molto
rumoroso.
Chi t'ha detto? Molto caldo,
molto rumoroso.
Non ti posso dire chi me l'ha detto.
Dove lo hai letto?
A quanto pare è un progetto che già aveva annunciato da qualche anno, che si chiama Send Help, che è stato descritto come una sorta di Misery non deve morire incontra Castaway. Sarà una horror comedy in cui una donna e il suo capo rimangono, diciamo, sperduti su un'isola deserta, dove si vengono a creare delle dinamiche particolari.
Guarda, se hai detto già horror comedy, io lo adoro, perché Sam Raimi è stato quello che ha mescolato gli Looney Tunes e l'horror, e lì ha creato quel capolavoro che è La Casa 2, poi è diventato un meraviglioso esempio di cinema con L'Armata delle Tenebre.
Sì.
Che bello.
Quindi sì, l'ultima opera, diciamo, indipendente sua era stato Drag Me to Hell.
Sì,
e si parla, cos'era, 2011
credo,
prima anche,
Il Demone Capra. Ti ucciderà, come fai a non ridere? Era capolavoro, perché piangevi e ridevi contemporaneamente.
2009 addirittura. 2009, ha fatto bene. Oz e poi Doctor Strange.
Oz, esatto. Cosa quindi, hai tirato fuori?
Vabbè, però nel frattempo ha anche prodotto Ash vs Evil Dead, la serie, quindi insomma non è mai stato con le mani in mano, ha prodotto anche alcuni film, però sono super contento che a quanto pare Doctor Strange 2 gli ha fatto tornare voglia di dirigere, e tra l'altro si vocifera anche che potrebbero mettere lui alla regia di qualche altro progetto grosso della Marvel.
Spero di no.
Visto che stanno avendo insomma fame di talenti bravi per rimettere in piedi il progetto.
Mi tocca fare un po' il puntalcazzista, perché io di questa notizia sui siti affidabili non ne vedo l'ombra.
Perché mi devi
ma
screditare?
La vedo solo sui sitarelli, che hanno un nome fondamentalmente che finisce poi per .it, che non nominerò, e quindi non
ma
mi fido neanche per idea.
Ma che ne sai? Io non so dove l'ho trovata, ma l'ho trovata in un sito straniero.
No, non l'abbiamo data noi, quindi no.
Comunque. Fammi sognare. Fai sognare me e Frecht.
Sì, va bene.
Perché
va
ci
bene.
Vuoi distruggere
no,
i sogni?
Va bene, va bene.
Ho esordito con rumor, vuol dire che non è che sia confermato. Sì, sì. Che poi vediamo.
Perché
poi
mi odi te?
È un grandissimo pissi pissi bau bau.
Potremmo... Vabbè,
comunque
soprannominarli così da
visto che
poi.
Ho citato Marvel, vi dico una notizia, questa è confermata, annunciata,
ma l'hai citata tu, ti sei dato
citato, visto che ho citato
sì.
Marvel, vi dico che Marvel solo, ha lanciato una nuova etichetta che si chiama Marvel Spotlight, ok, con la quale sotto la quale uscirà la nuova serie Echo, di cui tra l'altro tra un po' parleremo anche del trailer che è appena uscito, e che sarà il primo prodotto appunto sotto l'etichetta Marvel Spotlight. Che cosa vuol dire questo Marvel Spotlight? Perché hanno differenziato alcuni prodotti? A quanto pare, stando a quanto dicono, saranno una serie di prodotti un po' più slegati dalla continuity generale, quindi
questa cosa è fantastica.
È uno spin-off dello spin-off.
No, contrario.
Se il pubblico non ha visto, non segue tutta la timeline, non sa tutti i film, sono contenuti che possono essere visti a sé stante.
Cioè, capito? È la Marvel che ti dice: oh, guarda che questa cosa, non ascoltare quelli che ti dicono che devi vedere tutto per vederla. Questa puoi vederla anche senza aver visto tutto il resto.
Però è un'iniziativa intelligente.
Sì, però fa ridere perché cioè, ci si sono infilati da solo in questo
imbuto.
E poi lo fanno su una serie dove già dal trailer si vede che c'è un personaggio che comunque arriva da un'altra serie.
Ho capito, ma se tu non hai visto niente personaggio viene trattato come un personaggio che qualunque,
però
che
mi scusate, però vorrei spezzare un'arancia fuori dalla Marvel. Sapete che ce l'ho con la Marvel cinematografica, mentre saluto la Marvel fumetto che mi vuole tanto bene. Volevo dire che questa cosa con i fumetti viene sempre fatta perché banalmente è l'etichetta Vertigo, il Dark Label. Il problema è che la Marvel ha portato i fumetti al cinema con la serialità che è tutta collegata, e quindi si è portato avanti gli stessi problemi che sono nei fumetti. Nei fumetti succede spesso che a un certo punto si creano queste etichette, le Marvel Knights, Dark Label, Vertigo, che servono un po' anche a dire ai nuovi lettori: non vi preoccupate, Spider-Man c'è da 600 numeri, prendetevi questo Spider-Man qui sotto questa etichetta, che lo potete leggere tranquillamente. È una roba che tranquillamente stanno trasformando tutto quello che era nei fumetti, le problematiche dei fumetti, al cinema. Guardate anche la DC, che tocca fare 7-8 reboot.
Elseworld.
Che fa la DC, appunto perché la DC non è capace di tessere una trama complessa, e la Marvel non è capace di tenere una qualità buona per tanto tempo. La stessa cosa che abbiamo visto nei fumetti la guardiamo al cinema, è una storia che si ripete. Teo,
quindi è un espediente fondamentalmente.
Teo, sai che mi hai spaventato prima?
Perché?
Prima hai detto, mi è venuto un dubbio tremendo. Prima tu hai detto, vedi, Paolo fa tutto da solo. Prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Adesso mi sto chiedendo se io sono reale o sono una voce che Paolo sta usando. Tu sai di essere tu o è una voce che Paolo... Cioè, sta parlando lui con la tua voce, con la mia voce in questo momento?
Allora, sai perché ne ho certezza? Perché se ci fosse la copia mia, non sarebbe mai intelligenza artificiale.
Ah, ecco.
Perché se fosse veramente intelligente non mi replicherebbe, ecco.
Ho capito.
Va bene, quindi vogliamo rimanere in Marvel? Altra news. Blade, il reboot di Blade con Mahershala Ali, sarà rated R. Quindi potrebbe essere sarebbe il primo film della Marvel rated R.
Ma cioè, l'hanno scritto sto film? Perché so che lo stanno riscrivendo 15 volte.
Stando a quello che ha detto il regista del film, sarà il film rated R. Quindi vietato ai minori. Se esce. Io ti dico la news.
Questo è ufficiale, quindi non è un pissi pissi.
Cioè, ufficiale, questo l'ha detto il regista. Poi cambieranno idea e sarà PG pure questo, ma al momento il regista ha detto questa cosa qui. Chiudiamo le news con una bella news per tutti, che siamo tutti fan. È stata approvata una terza stagione di The Bear.
Evviva!
Applausi!
Evviva!
Molto bene, sono molto contento.
Molto bene.
Molto contento, molto bene, anche se ammetto di non aver ancora finito la seconda stagione.
Io l'ho ancora iniziata. L'ho ancora iniziata.
Che mi sta piacendo tantissimo. La seconda o tutta?
La seconda.
Bellissima.
Davvero?
Non ho avuto tempo. No. Domani
The Bear, serie, una delle serie dell'anno, degli ultimi anni, da guardare assolutamente, straconsigliato.
Io, legandomi a The Bear, fatevi un favore, non clamoroso ma piacevole, mi sono visto l'altro giorno in streaming su Netflix un film thailandese chiamato Hunger, che parla proprio del mondo della cucina.
Bene, mi fa piacere.
E ve lo consiglio.
Io invece ho visto su Prime Mad Heidi.
No, giura, lo volevo vedere io.
Rivisitazione.
Sì, perché non ne parli in recensione? Ne parliamo settimana prossima. Facciamo tutta legna per la settimana prossima.
Vabbè, se me lo ricordo ancora ne parliamo.
Addirittura.
Però c'è una storia divertente dietro, quindi segnalo nella next week.
Va bene.
Dunque, l'ho visto tra l'altro, ero ad Alba, zona di Alba in Piemonte, con Boban. Noi l'ho visto insieme a Boban, che ci saluta.
A mangiare i tartufi e bere il dolcetto.
Ha una striscia mia su The Bear, non l'abbiamo ancora disegnata. Boban, ricordati.
Ma se non l'hai visto...
Nella prima stagione l'ho vista.
Boban ci saluta, gli manca un sacco il podcast, si è incazzato perché non l'abbiamo invitato alla puntata 200, quindi sono stato costretto ad invitarlo alla puntata 250. Se si farà qualcosa per la 250, Boban, purtroppo ce lo dobbiamo sorbire.
Ciao Boban.
Ciao Boban,
ti vogliamo bene.
Ti vogliamo molto bene.
Io medio. Ma così.
Deve sempre fare quello diverso.
Quindi chiuse le news, apriamo quella che è una delle rubriche più amate da voi ascoltatori, ma per introdurla faccio entrare un ospite.
Ciao a tutti.
Sei tornato!
Oh mio Dio! No! Ma è un miraggio! Cosa è successo?
Ciao a tutti!
Ma sei tornato, Robotè! Ma dove cavolo eri finito? Cioè, tipo da maggio che non ti si sente!
Ciao a tutti.
Ma cos'è? Okay, cioè,
aspetta, va bene,
c'è okay. Qualche problema. Roboteo, okay. Tutto bene? Cioè, sei in grado di dire altro? O è l'aggiornamento che basta? È rimasto lì il 2.1 che...
Ciao a tutti.
No, niente, dice solo questo.
Secondo me
è imbarazzante
questa cosa. Ma l'aggiornamento napoletano?
L'aggiornamento napoletano sembra essersi spento.
Va bene,
Paolo,
ragazzi, andiamo avanti.
Scusa, ma cosa è successo al robot? Cioè, non ci dici niente?
No,
di sai, quindi...
intelligenza artificiale, tutte queste
ma
cose.
Ma scusami, che intelligenza? Dice una frase continua, sembra Ciccio Bello, sembra.
In effetti.
Allora, vi ricordate, settimana scorsa c'erano i pezzi, io l'ho rimesso insieme. E ora fa solo, c'è un bottone, lo premi e lui dice,
però
cioè,
il bottone dov'è?
Siamo vicini, qui, siamo vicini al ritorno, quindi.
Vuoi schiacciare il bottone? Schiaccia il bottone.
Ho schiacciato il bottone.
Ciao a tutti.
Niente, basta, dice solo questo, quindi vabbè.
Quindi, è fondamentalmente è inutile. Quindi
sì.
Voi che vi preoccupate dell'intelligenza artificiale, basta smontarla, rimontarla ed è risolto il problema.
Allora, siamo arrivati al momento delle domandone, ovvero un momento in cui sentiamo la vostra vera viva voce, che ci mandate i messaggi Telegram, 40 secondi massimo, alle domandone, Instagram, storia, settimana, tema. E questa settimana è...
Cosa?
Non lo so, ho detto delle parole a caso e poi la gente, tipo come il corvo della settimana enigmistica, deve metterle in ordine. Allora, ogni settimana faccio lo scemo, vi mando una storia su Telegram, Instagram e Facebook e vi chiedo di mandarci delle domandone in forma di messaggio vocale di massimo 40 secondi sul nostro canale Telegram, quello gratuito, non il gruppo riservato ai Patreon, quello gratuito aperto a tutti, basta andare su Telegram e cercare Cinefacts e lo trovate lì. Ogni settimana c'è un tema delle domandone. Questa settimana ho colto
alla
sprovvista il nostro amato Paolo Cellammare, che però ha tirato fuori un gran bel tema.
Il tema di questa settimana è Peter Frampton.
No, è lo sciopero.
Lo sciopero, e ho visto lì la news dello sciopero, ho detto lo sciopero.
Esattamente, quindi lo sciopero degli attori, perché fortunatamente quello degli sceneggiatori si è concluso.
Secondo me... A proposito di sciopero, cioè Roboteo sta facendo sciopero per quello.
Ah, dice anche lui.
Dice che sciopero non violento, cioè lui non vuole parlare con noi, dice
esatto.
Questo.
In effetti collimano le date.
Ma io ascolterei la domanda che ci fa un nostro ascoltatore che si chiama Ward.
Con la A, come Luca Ward.
Come Luca Ward, Andrea Ward, Monica Ward, tutta la famiglia che salutiamo.
Il premio per il doppiaggio si chiama Luca Ward.
Esatto.
Sì, okay. Buon 1997. Frank.
Questa battuta era sulla puntata 72, sulla 15.
Sì, no, sì, ma di casa Vianello, però non del nostro.
Scusate, allora, se qua dobbiamo fare bullismo, allora ci vediamo fuori. Tu chiami gli amici tuoi e chiami gli amici miei.
Vai, Ward.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Pietro e ciao Frank.
Scusate, lo metto
la
in pausa.
Voce
la voce c'è. Ma non è che sei della famiglia anche tu, cioè, vabbè, ammazza, oh.
Zio Ward.
Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Pietro e ciao Frecht. Volevo farvi questa domanda.
Mi sta arrapando.
Secondo voi, quali potrebbero essere le implicazioni a lungo termine dello sciopero per l'industria cinematografica? Cioè, credete che ci saranno cambiamenti significativi nelle dinamiche di potere tra gli attori e gli studios? O si tornerà di nuovo al punto di partenza e la situazione di adesso? Grazie mille, ciao.
Teo, la puoi rimettere che mi sono distratto.
Troppo
scusa,
sexy.
Ma Ward, ma che voce c'hai? Cioè, ma vaffanculo, nel senso, ti invidio tantissimo.
Ma tu hai
adesso,
la voce figa, che cavolo dici?
Da parlare in questo modo e risponderti.
Anche a me, aspetta, faccio anch'io la voce.
Sono sexy.
Questo non lo è.
Teo, scusa, te c'è la voce figa, ma te sei
ma
la
non,
voce mia.
Non è vero.
Ma che dici? Te ti ascolti, succede
fatto. Ma sai che adesso, al di là
comunque,
di tutto...
Comunque, posso dire una cosa?
Io mi sono distratto veramente. Cioè,
ora riprendiamo, però, riguardo alla voce di Frecht... Voi non l'avete mai sentito cantare? Avete presente Luca Laurenti?
Non è vero.
Io non ti ho mai sentito cantare. Cioè, nel
cioè,
senso, nessuno
quando canta presente. Ha la voce di Luca Laurenti quando parla.
Esatto. Vabbè, allora, Luca Ward senza Luca ci ha domandato quali potrebbero essere le implicazioni a lungo termine di questo lungo sciopero, prima degli sceneggiatori, poi degli attori. Che cosa potrebbe cambiare nelle dinamiche di potere? Cosa potrebbe cambiare realmente ad Hollywood? E cambierà davvero qualcosa? Qui i più cinici tra di noi potrebbero dire: ma no, alla fine poi torna tutto come prima. Ma in questo caso secondo me no, perché ci sono troppe innovazioni tecnologiche che stanno influenzando queste dinamiche di potere e che sono anche la causa scatenante di questo sciopero, come dicevamo anche prima. Quindi proviamo ad ipotizzare, no? Da qui a 10 anni, proprio guardiamo laggiù nel futuro lontano.
Ma è tanto
Pietro,
lontano.
Pietro è una persona lungimirante per quanto riguarda la zoologia.
Esatto.
Non lo so per quanto riguarda Hollywood.
Ma che è questa storia della geologia?
Ma poi dopo i microfoni spenti te lo raccontiamo. Cosa ne pensi? Cosa potrebbe succedere? Visto quello che, insomma...
Guarda, in realtà... Vado contro quello che... Non sono molto d'accordo con quello che dici tu. Secondo me, purtroppo, più o meno i rapporti di forza rimarranno gli stessi. Nel senso, si arriverà sicuramente ad un accordo, ad accordi che renderanno giustizia alle giuste, secondo me, proteste, quindi sciopero di sceneggiatori, attori. Però i rapporti di forza resteranno sempre gli stessi. Si troveranno degli accordi contrattuali, ma... Chi detiene la plata, il denaro, comanderà sempre. Quindi non so quanto si riescano a cambiare effettivamente se si parla di rapporti di potere, di forza. Non so cosa ne pensate voi.
Ma guarda, guardando così là nel futuro, si potrebbe ipotizzare un futuro in cui la tecnologia rende molto meno costoso realizzare determinati... scala di contenuto, no? Production value. Quindi immaginati un blockbuster di quelli che adesso costano 300-400 milioni.
Abbiamo visto adesso, non completamente riuscito, io non l'ho visto, ma l'avete visto tu e Teo, The Creator, no? Che si è riuscito a fare con 80 milioni un film che probabilmente...
Sfruttando la tecnologia. Immaginati la tecnologia tra 10 anni, quando se hai bisogno di generare un tipo di immagine o un qualcosa, magari l'intelligenza artificiale generativa può crearti delle immagini, o comunque la tecnologia può aiutare nella realizzazione dell'idea, no? Della visione che ha uno sceneggiatore. Quindi democratizzare di più il contenuto, la creazione del contenuto, e quindi il potere di investimento di Hollywood, di una major, che è l'unica che adesso si può permettere di fare un film da 100, 200, 300 milioni, viene a mancare. Perché se, come dici, The Creator oggi, che loro avevano valutato 300 milioni, è stato prodotto con 87, in futuro qualsiasi cosa potrà essere prodotta magari con cifre abbordabili da qualunque produzione nel mondo. E quindi quel gap, no, tra il film indipendente e il film degli studios si potrebbe venire a ridurre o ad annullare. E allora il valore sta nelle mani di chi ha la creatività, no? Quindi gli equilibri di potere potrebbero effettivamente cambiare. Non so se lo sciopero può incidere più o meno su questo oggi, no? Immaginati una goccia nel lago che genera delle onde che arrivano da qui a 10 anni. Non so quanto di queste onde rimane tra 10 anni, però sicuramente può essere uno step importante nei prossimi anni per delineare questi equilibri di potere sulla generazione di contenuto grazie alle nuove tecnologie, che non è necessariamente l'intelligenza artificiale che immaginate voi, ma sono anche strumenti, no, come quelli usati per The Creator, che facilitano.
Io vorrei un attimo fare il lungimirante come fa Pietro. Io mi immagino già un futuro dove l'intelligenza artificiale sarà uno strumento che ormai sarà assodato, che c'è, un po' come è stato Instagram, che permetteva di fare foto a tutti, però è ovvio che se vuoi la foto... quella professionale chiami il fotografo. Secondo me l'intelligenza artificiale appiattirà tutti i mestieranti e soprattutto secondo me si creerà un mercato parallelo, che è quello degli attori che vendono le loro recitazioni per fare dataset, per diventare tipo macchinario, cioè diventare contenuto per far apprendere le intelligenze artificiali. Mi immagino sì un futuro del genere, e secondo me il fatto che stiano scioperando non andrà a intaccare tanto i rapporti di forza tra le due parti, però crea un precedente, come c'è stato nel 2008, che se gli attori si uniscono, comunque gli studios non possono andare avanti. Comunque l'attore è sempre comunque il centro del film, come lo sceneggiatore. Se manca, essendo un lavoro di squadra, se manca una componente, crolla tutto. Soltanto quello che manca adesso per evitare che questa situazione non possa più tornare indietro e quindi si possa ancora scioperare e far vedere che se manca una parte non c'è il tutto, sarà, come dicevo all'inizio, dare una legiferare, non riesco più a parlare, sono proprio troppo difficili, legiferare per poter rendere questo strumento uno strumento che può integrarsi nella società e non diventare un mangia lavoro, ecco. Non so se hai capito la mia supercazzola.
No, ho capito, però...
Parole troppo difficili e lunghe che mi hanno impappinato, e questa è la verità.
Secondo me, quello che dicevo io non era tanto il sostituire attori, registi o sceneggiatori, era l'usare l'intelligenza artificiale come strumento per realizzare quello che adesso costa tanto realizzare. Quindi immaginati quando tu ti fai la foto con l'iPhone e poi premi il tasto studio, ti cambia le luci e mette le luci fighe, immaginati quella cosa lì amplificata a dismisura, dove tu parti da una performance girata in un certo modo, da una serie di decisioni autoriali, creative, umane, e da una performance umana, e poi dici ok, questo fammelo diventare Thanos su un pianeta alieno, e dalla base di quello il computer riconosce la performance, riconosce la parte creativa e va a strutturare la parte su base delle direttive artistiche del creator del contenuto, va a generare poi l'immagine che adesso costa milioni e milioni, no? Quindi sì, il VFX artist perde lavoro, ok? Il VFX artist adesso è un ruolo, ho detto uno tra i tanti, è un ruolo che è in difficoltà perché vengono sottopagati, perché non c'è abbastanza per sostenere il lavoro creativo e intensivo di queste persone sulla mole di produzioni che Hollywood vuole lanciare. Quindi è un'evoluzione del mondo del lavoro che va a evitare lavori sottopagati? È un sopruso, è un...
Che cosa penso
secondo
io?
Me è un'evoluzione.
Nel mondo tipo dell'illustrazione, qual è l'utilizzo che viene fatto spesso dell'intelligenza artificiale? Cioè permette di fare quelle cose che magari non vuoi fare, tipo i fondali, eccetera. Perché molti sceneggiatori usano già GPT? Perché gli dà qualche idea per poter scrivere, gli dà il quid.
Io credo
che sia l'utilizzo di queste tecnologie aiuteranno i lavori, ma non sono sostitutivi, perché fanno degli artefatti che non sono mai buoni quando un prodotto finale.
Aspetta però Fred, innanzitutto anche io voglio farti la stessa domanda che ti ha buttato lì Paolo. Molti? In che senso molti?
Io conosco molti amici miei che per esempio dicono, GPT, dammi degli argomenti, e loro dall'argomento che tira GPT ci costruiscono solo qualcosa.
È un po' come
Fabula. È presente Fabula, il gioco che ti permette di fare storie. Ecco, molti sceneggiatori utilizzano GPT appunto per farsi dare dei quid, delle idee, per poi sviluppare le fatti loro. Però a volte lo usano in quella maniera.
Mi piace come dici ChatGPT.
Perché?
Anche a me.
Perché dici ChatGPT?
ChatGPT.
Non riesco a pronunciare le parole, per questo mi avete chiamato.
Guarda,
in questo podcast.
Più ne state parlando, più penso che, come dice Paolo, la democratizzazione di alcune cose porterà a un annacquamento dei contenuti, della qualità, soprattutto perché se ne produrranno molti di più.
Non lo so, non penso. Secondo me
io ho notato nel piccolo, no, col digitale, fotografia, video, quanto materiale fotografico e video è stato prodotto in più, e quindi ovviamente più se ne produce, più la qualità si abbassa, e tendenzialmente più c'è la possibilità che la qualità non venga vista nel mare magnum di immagini.
Però potrebbe anche essere una bolla speculativa che poi scoppierà e si ridurrà, no? Teo?
No, io volevo dire che rispetto a quello che ha detto prima Frecht, che sarà sempre una copia, hai detto che comunque sarà sempre un...
Come dice Kandinsky, una scimmia, la puoi vestire da uomo, ma sempre scimmia è.
Ok, oggi. Noi stiamo dicendo a lungo termine.
A lungo termine, allora io
ChatGPT da quanto tempo è disponibile al grande pubblico?
Un annetto.
Scusami Teo,
quanto?
Però,
un annetto.
Ok, quanto ha, tra virgolette, imparato finora? Cioè Midjourney, che è un software con il quale spippolo spesso e volentieri tramite Discord molte delle copertine delle top 8, anzi solo le copertine delle top 8 degli ultimi mesi le ho elaborate spippolando con Midjourney. Io lo uso dalla V3, siamo alla V5 e in un anno scarso ha fatto dei salti quantici.
Però
tu non hai idea di che cosa sarà tra 10 anni questa roba qua.
Io ne ho idea, perché banalmente lo dico perché sono laureato in informatica, sono specializzato in intelligenza artificiale e il mio professore è stato Leonardo Vanneschi, grande, cercato su internet, uno dei luminari della soft computing. C'è un limite.
Boom, headshot.
Dopo dei becchi.
Così ci sta.
Ho anche tutti quelli pubblicati, mi potete citare, però non come fregate. Comunque quello che voglio dire io sulla intelligenza artificiale è che ha un gap che è il collo di bottiglia della tecnologia di informatica. Il problema nostro è che l'intelligenza artificiale non darà mai una soluzione esatta, solo una soluzione approssimata, e ha due limiti. Il primo è la speciazione, quindi tende a un certo punto a stabilizzarsi. Il problema è che sta rubando delle immagini, quindi il dataset è quasi infinito, per questo che ci sembra così potente. Una volta che verrà messa un attimo la regolamentazione, perderà un pochettino tutta questa bravura.
Beh, cioè tu dici che per bloccarlo bisogna limitarlo.
No, e la seconda cosa è che il problema nostro è che siamo noi col nostro occhio che riusciamo a capire che è un'approssimazione, perché per quanto possa essere potente, essendo una tecnologia nata per sopperire una mancanza tecnica del computer che non poteva trovare una soluzione esatta, ma quindi andava bene un'approssimata, in questo momento noi stiamo vedendo grande sviluppo dell'intelligenza, ma guardate le mani, molto spesso hanno degli errori nelle mani.
Non ce li hanno più.
Avevano.
Vai a vedere in quanto tempo ha risolto la questione delle mani, è quello che ti ho appena finito di dire. Ci ha messo pochi mesi.
Beh, io
era un problema gigantesco.
Adesso, ovviamente, chiunque riesce a capire che è un'intelligenza artificiale, ad occhio.
Adesso! È quella la questione.
Secondo me ancora,
oggi.
E nel futuro è ancora così.
In ogni caso, quanti milioni sono cascati nelle foto del Papa con il giubbotto di Balenciaga?
Quanti milioni votano? Lasciamo perdere. Però il problema è che.
Tra 10 anni è inimmaginabile. Cioè, non saranno immagini, saranno video,
allora,
sarà
generativa. Come Alan Turing.
Bisognerà
diceva,
imparare a usarlo come strumento.
Questo sì, però come Alan Turing ti spiegava, Alan Turing aveva già dato i limiti del computer prima ancora di crearlo, con la sua macchina di Turing non deterministica e deterministica, che sono i modelli matematici su cui si basano i calcolatori. Quindi se la teoria per ora sta dicendo che il limite è quello, io ci credo, perché per ora non ci ha mai sbagliato. Quindi è vero che sembra che sta...
Però attenzione,
la legge di Moore si sta vacillando. Insomma, non
ma
è
anche,
detto che
anche Turing, lui... come si dice, si rapportava con delle macchine finite, non con delle macchine aperte al learning come sono quelle di adesso. È proprio una questione completamente diversa.
Penso che possiamo invitare il mio professore.
Vabbè,
non sto scherzando.
Quindi questa era la nostra risposta al nostro caro ascoltatore Ward. Grazie per averci stimolato questa cosa che ci porteremo nell'anima nelle prossime settimane.
E grazie anche per averci stimolato in altro senso con la tua voce veramente fantastica, invidiabile.
Posso riascoltarlo? Vabbè, dopo in privato.
Te lo mando in privato.
Bene, ma rilanciamo dopo tante richieste una delle rubriche nuove più amate dagli ascoltatori. Le recensioni della mamma di Teo.
Esatto, sono tornate le recensioni della mamma che incredibilmente hanno avuto un successo spaventoso. Sono arrivati un sacco di commenti su Spotify, Instagram, Telegram, e sono tutti molto ansiosi di sentire appunto le recensioni della mamma.
Cosa ci recensisce oggi mamma di Teo?
Questa settimana ne abbiamo addirittura due. Esatto, sono quasi tentato dal non dirvi il titolo del film, a dirvelo dopo, per vedere se...
Vabbè, vediamo se lo riusciamo a indovinare.
Ok, allora vado con la prima recensione.
Anche se ce l'ho scritto in scaletta, però
loro che ci ascoltano, no.
No.
Ora, il parere è che mi è piaciuto moltissimo, ha delle scene, delle risvolti, dei colori, le musiche, tutto molto bello, molto... Nonostante la storia sia così abbastanza dura, è però un film, non so, mi è piaciuto molto. L'unica cosa che DiCaprio è bravissimo, secondo me, e invece De Niro, non so, forse sarà perché l'abbiamo sentito col doppiaggio e quindi chi lo doppia è sempre lo stesso attore, non lo so, mi sembra un po' uguale a se stesso rispetto, cioè uguale ad altri film, insomma, ecco, un personaggio non definito come se fosse un personaggio nuovo, ma un personaggio già visto. Basta, non ti dico altro. Ciao.
Ma stava guardando mamma il telegiornale?
Sì, probabilmente c'era mio padre che intanto stava guardando qualcosa sul Milan.
Chiaramente, avendo nominato gli attori, sappiamo già che è di Audition.
No, in realtà parlava appunto di Killers of the Flower Moon. Tra l'altro, vocale che ho recuperato perché avrei dovuto mandarlo in onda settimana scorsa, perché lei lo ha visto prima di me. Io l'avevo detto, fammi sapere cosa ne pensi. Lei mi ha detto, no, che non ti voglio raccontare niente. Ho detto, no, vabbè, solo un parere, non mi devi spoilerare la storia. Quindi è per quello che parte così a bomba e conclude dicendo, basta, non ti dico più niente.
Ma lei lo sa che poi mandiamo in trasmissione le tue...
Allora, adesso lo sa, però secondo me poi non ci pensa comunque. Quindi...
Grande.
Ci aspettiamo una denuncia, quindi stai dicendo?
No, ma figurati. E invece adesso questa invece ve la dico perché è una delle serie...
Perché, Fred, i panni sporchi si lavano in famiglia.
Ah, sì. È una delle serie più viste attualmente sulla piattaforma Netflix. Avevamo parlato del trailer, la serie è Tutta la luce che non vediamo. Mm-hmm. Serie TV che in questo momento è appunto disponibile su Netflix ed è anche il soggetto del primo articolo di Cristina Danini su cinefx.it, un'altra Brava. Delle nostre nuove collaboratrici. Ma sentiamo cosa ne pensa la recensione della mamma.
No, i nazisti sono cattivissimi. L'unico il ragazzo che si occupa di mandare i messaggi, insomma, che è un genio che gli hanno fatto, che è stato sottoposto a un sacco di disavventure anche lui e che insomma gli hanno fatto parecchio male gli stessi tedeschi, è comunque un tedesco il quale non condivide assolutamente la scelta nazista, perché non è un tedesco per modo di dire, un tedesco perché è nato in Germania, ma non c'entra niente con i nazisti, ma tutti gli altri nazisti sono cattivissimi, te lo posso assicurare. È tratto da un libro. Ciao tesoro.
Ciao tesoro.
Non ho capito, i nazisti come sono?
Cattivissimi.
Allora, no, ero io che l'ho presa in giro perché ha detto, abbiamo visto Tutta luce che non vediamo. Ho detto, ma quale, la serie Netflix sono i nazisti che hanno fatto anche cose buone. E allora da qui è partita la...
Cattivissimi.
Esatto, il suo commento che mi voleva assicurare che in realtà nella serie i nazisti sono cattivissimi.
Nel frattempo il Milan sta vincendo 2-1.
Sì, vabbè, ma serve a poco. Cioè, ma tanto, ma poi non è ancora finita.
Ma scusi, ma tanto domani mattina...
quando usciamo di qua troviamo tutti i milanisti.
Sì, ma scusi, chi ascolta la puntata già sa come è finita la partita.
Sì, lo so, per questo lo dico, così non gliela spoilero.
Che forte che sei.
Sei forte.
Allora andiamo avanti e parliamo dei trailer di questa settimana, che abbiamo visto alcuni trailer molto belli, alcuni così, alcuni meno. E alcuni... come tutte le settimane.
Infatti sto dicendo, vabbè, non mi sembra questa grande differenza rispetto al solito. E uno, soprattutto, io vorrei lanciare questo app. Chi è che li monti?
Ma parliamone quando ce ne parliamo.
Allora, io voglio, chiedo, esigo, lancio questo appello adesso a microfoni
però
aperti.
Però non puoi lanciarlo adesso perché non abbiamo ancora parlato del trailer.
Mandatemi
non
su
spiegare.
info@cinefx.it i contatti delle agenzie che si occupano di montare i trailer, perché io voglio conoscere qualcuno, voglio parlare con qualcuno, voglio capire un po' di più. Ecco, basta. Adesso parliamo dei trailer. Che
perché avrà detto questa cosa a te? Lo scopriremo quando parleremo del suddetto trailer. Ma adesso invece parliamo di un altro trailer, quello di David Holmes, The Boy Who Lived.
Poverino.
Un documentario che uscirà su HBO Max in America il 15 novembre e da noi penso arriverà a stretto giro, forse credo su Sky. Si tratta di un documentario su uno stuntman, appunto David Holmes del titolo, che fu stuntman controfigura di
Daniel Radcliffe
sui primi 6 film di Harry Potter. Sono praticamente sono cresciuti insieme.
Eh sì.
Uno stuntman bambino.
Il documentario prodotto anche da David Radcliffe.
Assolutamente.
Sì, che appare nel film.
Perché?
Qual è la storia di questo David Holmes?
Perché purtroppo David Holmes sul set dell'ultimo film purtroppo al quale ha lavorato si è lesionato gravemente ed è adesso su una sedia a rotelle dall'epoca e non ha ovviamente più potuto lavorare come stunt. Questa cosa Daniel Radcliffe, a quanto ha sempre dichiarato, lo ha colpito chiaramente più di ogni altra cosa, ovviamente. Beh, erano, perché sai,
sono cresciuti insieme, erano sul set,
uno era l'ombra
insieme
dell'altro.
Esatto, esattamente. Quindi figurati che amicizie potevano aver stretto due ragazzini che ogni anno si trovano sul set a lavorare insieme per mesi. C'erano amici.
E poi vabbè,
lo sono tuttora.
Sì. Come ci ha raccontato anche il nostro amico Stefano Belli, stunt coordinator, tra
Simone Belli.
Scusami, stavo pensando a stunt, ho incasinato le cose. Quando la controfigura, il body double di un attore o di un'attrice continua a seguirlo per tanti lavori, poi si crea un rapporto molto particolare, perché alla fine la star vede nello stunt il se stesso nelle scene pericolose. Cioè, se non ci fosse quella persona, anche la posizione stessa di star sarebbe meno luminosa, fondamentalmente.
Ma poi è una persona che ti protegge, ti salva la vita, fondamentalmente. Infatti il rapporto tra Daniel Radcliffe e David Holmes è anche quello in cui Daniel Radcliffe probabilmente sente una sorta di percentuale di colpa o di senso di colpa, anche se chiaramente non è colpa sua, però il lavoro del ragazzo era lì per fargli fare delle cose che lui non
poteva fare,
non doveva fare. E poi non sappiamo i dettagli perché abbiamo visto solo il trailer, però a quanto pare c'è anche lo stunt coordinator che dice quello è stato il giorno più brutto della sua carriera, che ci sono alcuni che dicono che quel giorno lì, quella cosa lì non l'avrebbe dovuta fare. Quindi è una storia drammatica, è una storia di cinema, è una storia umana, è una storia di amicizia. Secondo me è un documentario che potrebbe essere davvero davvero interessante.
Il trailer, tra l'altro, non fa trasparire il lato drammatico dal punto di vista proprio melenso, cioè non insiste molto.
Sì, non fa pietismo.
Esatto, cioè ovviamente ti fa capire che la storia è questa, ma ti sta parlando dell'amicizia fondamentalmente tra loro due, che prosegue ancora negli anni.
Esatto, perché poi comunque stavo andando a controllare, appunto, David Holmes si è rimasto paralizzato sul set del settimo film, quindi era proprio sul set di quelli che poi sono stati gli ultimi due della saga. Comunque la loro amicizia è andata avanti, sono testimonial e rappresentanti di associazioni importanti per la ricerca, e quindi insomma diciamo che da un dramma c'è sempre la possibilità di diventare utili per qualcun altro.
Sì, sì, mi è interessato molto questo documentario. Io non sono un fan della saga, l'ho appena visti tutti e otto un mese fa. E
stai attento molto a quello che dici.
Sì, lo so.
La penso come te, Pietro.
E devo dire che questo documentario mi interessa molto.
Devo dire, io non sapevo nulla di questa storia, ho visto tutto adesso con il trailer che abbiamo visto insieme, e devo dire che il film mi incuriosisce molto a livello sia di contenuto e sia anche per la storia, che devo dire è bello conoscere ogni tanto anche quelle storie vere che sono davvero vere e non tratte da...
Sì. Quindi David Holmes, The Boy Who Lived, arriverà presto anche sui nostri schermi.
Tra l'altro, voi che non sapete assolutamente nulla della saga, per voi The Boy Who Lived non dice niente di nuovo, insomma.
Però per chi la segue lo sa.
Esatto, perché sarebbe Harry Potter, The Boy Who Lived, perché okay, il bambino sopravvissuto a Voldemort. E il fatto che abbiano utilizzato la stessa descrizione a David Holmes, non che è rimasto colto in vita dopo l'incidente, non è male.
Non l'avevo colto, infatti non capivo il perché di questo, ora lo so e la mia vita è migliore. Il secondo trailer che abbiamo visto è un cortometraggio, un trailer di un cortometraggio incredibile. Quanto sarà la differenza di durata? No, non è un trailer lungo. Il titolo è The Shepherd ed è un cortometraggio che uscirà il 1° dicembre su Disney Plus. Poi il cortometraggio dura 38 minuti, quindi quasi un medio.
Tra i 40 e 3 è corto, quindi.
Sotto i 40 è corto? Io sapevo sotto i 50.
No, quello te l'hanno detto le tue ex.
Che forte.
Aspetta, dov'è il tastino? Quello dei
Ma te sei forte, Teo.
Va bene, come si ferma? Ok. Nel cast c'è John Travolta, Steven McIntosh, Ben Radcliffe. È parente di Daniel?
Non credo.
Ok. Si tratta di una storia di Natale, sarà una sorta di corto di Natale, un lancio su Disney Plus per il periodo natalizio. È tratto da una famosa, un racconto famoso di Natale, la prima volta che viene messo su schermo. È la storia di un pilota, un pilota di aerei, che la vigilia di Natale, di aerei nel senso non di aerei di linea, di un jet militare, sta tornando a casa e si perde in volo tra le nuvole.
Succede che dal trailer si vede, no? Che ci sono un bel po' di problemi all'aereo.
Sì, lui si perde e gli serve un miracolo per tornare a casa sano e salvo.
Sarà il miracolo di Natale? Sarà il miracolo di Natale secondo te?
Sì.
Ok.
Probabilmente. Quindi questo è The Shepherd, uscirà il 1° dicembre su Disney Plus.
Cosa comunque bizzarra vedere il trailer di un cortometraggio, anche perché il cortometraggio non se li fila mai nessuno. E io continuo a ripetere che secondo me le piattaforme streaming dovrebbero puntarci un po' di più, perché oggi sono il panorama ideale.
Ari Aster ha dei cortometraggi fantastici, Turtles Heads,
però li trovi su YouTube.
Munchausen, quello tutto in muto, che si ispira ad Up, bellissimo.
Però li trovi su YouTube, quello della famiglia.
Sì.
Madonna, quello della famiglia.
Ari Aster, recuperate i corti.
Parliamo invece adesso di una cosa che è l'opposto di un cortometraggio, e cioè una serie Marvel della categoria Marvel Spotlight, appunto, ne abbiamo parlato prima. Si tratta di Echo, che dal 10 gennaio arriverà su Disney Plus. È stato finalmente rilasciato il trailer ed è un po' diverso da quello che ci aspettavamo. Molto drammatico, molto ben montato, forse è il trailer più bello che io ricordi di un prodotto Marvel.
Ma sai che a me è piaciuto un casino il trailer.
Ricorda molto le atmosfere del fumetto originale di David Mack, che vi consiglio di recuperare, che era fantastico perché non era proprio un fumetto, era illustrazione e testo, che era una cosa molto particolare.
Come mai?
Perché David Mack aveva voglia di sperimentare in quella maniera.
Aspetta, in che senso non era un fumetto illustrazione e testo?
C'era l'illustrazione e il testo all'interno dell'illustrazione. È molto particolare. Ragazzi, andate su Google e cercate le immagini, così vi accattate volume e leggete qualcosa ogni tanto.
Scusa, è un fumetto?
Sì, però è particolare come è stato composto, che David Mack è un artista, tra virgolette, non si vuole proprio legare alla gabbia e ha fatto qualcosa di particolare. Guardatelo, che fate prima a vederlo, che se dirò dalle mie parole, perché sapete che la terza parola io mi impappino.
Ok.
La protagonista, Maya Lopez, deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici native americane e abbracciare il senso di famiglia e comunità, se spera di andare avanti. Nel trailer, appunto, il personaggio di Echo, Maya Lopez, si era già visto nella serie di Hawkeye, e però vediamo aprire il trailer un altro personaggio già conosciuto per Daredevil, cioè Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk, anche conosciuto come Kingpin. Ora, come abbiamo detto prima, Marvel Spotlight dovrebbero essere prodotti dei quali non serve aver seguito tutta la storia, no? La timeline di tutti gli altri prodotti Marvel, quindi immagino che comunque, nonostante ci siano personaggi già conosciuti, anche il non averli visti prima non dovrebbe, diciamo, pregiudicare il godimento della fruizione di questo prodotto. Molto dark come trailer, molto ben montato.
Un buon test per questa cosa.
Non lo so.
Perché allora, io non ho mai visto i film Marvel, quindi potrei vedere questa serie.
Potresti probabilmente riuscire a seguirla
dicendovi.
Sono 5 episodi, quindi è una serie limitata.
Attenzione, è cortissima.
Sì,
è stata tagliata perché alcuni episodi erano brutti. È una leggenda metropolitana o è vero?
Ma cosa vuol dire?
Sono rumor.
È un pissi baobao.
Che dicono che abbiamo tagliato l'intero episodio perché non era qualità.
Magari hanno rimontato tutta la serie per farla essere più. E tra l'altro uscirà tutta insieme su Disney Plus, non settimanalmente. Quindi potrebbe anche essere che abbiano rimontato gli episodi in modo da dargli una continuità più serrata, renderla più densa e magari rilasciarla tutta insieme la rende più fruibile. Non lo so,
ci sta.
Finché non esce non lo potremo sapere, ma certamente sembra un po' un cambio di passo rispetto agli ultimi progetti usciti su
e meno male.
Andatevi a vedere il trailer se siete fan Marvel, perché è veramente un bel trailer. Poi speriamo che la serie diciamo si mantenga a questo livello.
E poi c'è Vincent D'Onofrio.
E poi c'è Vincent
che
D'Onofrio,
secondo me è sempre un gran bel vedere.
Ma parliamo invece di quello che per me, non so voi, ci sono due trailer che ci hanno fatto vibrare. Per me il trailer della settimana è questo di Fract, so già qual è. Voi due invece, Pietro e Teo, non ho idea, lo diremo magari alla fine. Sto parlando di una serie TV che è stata annunciata un po' di tempo fa, mi ricordo quando abbiamo dato la news e mi ero emozionato, perché è tratta da un libro, il titolo è Shogun, è un libro molto famoso di James Clavell, un autore insomma che è diventato famoso grazie a questo libro. E,
tu l'hai letto questo libro?
No, ho sempre voluto leggerlo perché mio padre mi faceva una testa così, che diceva che era uno dei suoi libri preferiti, quindi ce l'avevo sempre lì, però è un bel bestione, non mi sono mai approcciato, è arrivata la serie così mi evito di leggere. No vabbè, magari prima o poi lo recupererò. Però la cosa che mi ha colpito di questo trailer, di cosa parla Shogun? È ambientato nel Giappone feudale, quindi al tempo appunto del Shogun, samurai eccetera, e parla dell'arrivo di un occidentale e di come lui va a scoprire tutta la cultura giapponese e insomma tutto quello che
ok, cosa c'è? Da questo momento in poi devi dirlo in giapponese.
No.
Ma tu veramente no? Sei giapponese? È una leggenda metropolitana o è vera sta storia?
No, non è
io,
una leggenda.
Io ho studiato giapponese.
Quando?
Nel 2006.
Per quanto tempo?
Per un anno.
Perché gli chiedi?
Io faccio domande specifiche per sapere le cose.
Sono stato in Giappone 7 volte.
7 volte?
Dove ho perfezionato la lingua.
Dove incontrato 7 samurai diversi?
Ogni volta con un samurai diverso.
No, in realtà stava partecipando a un torneo di Street Fighter e quindi ogni volta doveva recarsi.
No, magari, guarda, ragazzi, fatemi in bocca al lupo che sabato ho le qualifiche per la Capcom Cup.
Cosa? Ripeti un attimo il nome, la Capcom Cup.
Capcom Cup.
Capcom Cup?
Capcom Cup.
Non riuscirò mai a dirlo.
Vabbè, torniamo a Shogun. Ambientato nel 17° secolo, John Blackthorne, un marinaio che si eleva da emarginato a samurai, mentre viene usato come pedina nella lotta del leader giapponese Toranaga per raggiungere la cima della catena di potere o Shogun. È scritto un po', secondo me è tradotto un po' cazzo, però
ecco.
Però beh, avete capito il senso. La cosa che mi ha colpito molto di questo trailer è la qualità visiva della messa in scena, le immagini proprio di questo Giappone feudale ricreato come raramente ho visto, con
perché
a livello,
tu non hai visto come abbiamo visto io e Frecht
Inuho, un bellissimo film che parla proprio di questo periodo storico, ma l'ho raccontato come se fosse un musical meraviglioso.
Ma non
magari
è tra le recensioni di questa settimana?
No.
Perché non è più in sala.
Non è più in sala.
Se non vai, lo mettiamo.
Era un lancio mio e di Frecht per dirvi: cercate di recuperare in tutti i modi questo film d'animazione clamoroso.
Uno dei migliori film d'animazione usciti quest'anno, se non il migliore. È soprattutto una storia di amicizia che racconta anche la censura e l'arte attraverso un musical che non era così bello dai tempi di Rocky Horror Picture Show.
Ma lo so, lo volevo tanto vedere, non sono riuscito ad andare nei pochi giorni che è stato.
È un'ucrunia.
Ucronia
in cui praticamente nel medioevo giapponese, poi torniamo a Shogun, si ipotizza tra le altre cose che sia stato inventato il rock in quel momento storico.
Fantastico. Trovate la recensione di Priscilla Piazza di Inuho.
Ho letto quella recensione ed è bellissima. Brava Priscilla.
Brava Priscilla, non l'ho letta, ma se lo dice Pietro io mi fido.
Tornando a Shogun, che è una serie di 10 episodi che, di FX, del canale FX, che ora è su Hulu in America e su Disney Plus Star da noi, quindi arriverà su Star. Secondo me è una gran produzione ed è molto molto, secondo me, da tenere d'occhio. Tra i protagonisti c'è Hiroyuki Sanada, che è volto giapponese che riconoscerete sicuramente, bravissimo attore. Non lo so, io mi sono galvanizzato a vedere questo trailer e non vedo l'ora.
Ti chiedo una cosa.
Dimmi.
Ma tu lo sai che era già stata fatta una miniserie televisiva tratta dal romanzo di James Clavell?
Certo, a fine anni 80.
Nel 1980, quindi all'inizio.
Ah, inizio anni 80.
Beh, forse da noi è arrivata a fine anni 80.
No, ho provato, mi ricordavo che era anni 80, ho detto sì, per fare il figo.
E
ma
non hai visto neanche quella?
No, non l'ho vista perché
vabbè,
comunque...
ma che cazzo, però...
che vuoi, non l'ho vista, che ti devo dire? L'ho vista ma non me la ricordo. No, non l'ho vista, sono onesto.
Sei scandaloso, Paolo, a volte, sono quando fai queste cose. E comunque per tutti coloro che ci stanno ascoltando, tutti e tutte coloro che ci stanno ascoltando, quando hanno sentito il nome di Hiroyuki Sanada, hanno fatto un saltello verso l'alto. No, è vero che sono attorniato da infedeli. È Dogen di Lost, quindi
guarda, io
ce l'ho nel cuore per qualche
la
motivo.
La odio. Lost è la serie che gli sceneggiatori dovrebbero evitare.
Per favore, quest'uomo, grazie.
Dicevi, Frank?
E siccome a Sef è bello.
Ok.
Che pazienza, mamma mia.
È tornato Evil Frank.
No, Pietro, tu mi dai ragione. Siccome a Sef è bello, no?
Allora.
Sì, molto bello.
Visto?
Però anche Lost è bello.
Shogun da febbraio arriverà su Disney Plus, mentre il primo marzo 2024,
quindi
ragazzi,
in grande anticipo ci è arrivato
in America,
questo, ci è arrivato questo trailer.
Al cinema... finalmente si potrà vedere The Fall Guy.
Che praticamente
l'ho visto,
noi abbiamo visto il cortometraggio del film.
No, ho visto proprio tutti i film. Il trailer, se volete vedervi il film prima di marzo, guardate il trailer. Per questo si lamentava Teo, giustamente. Ci sono questi trailer qui che ti raccontano tutti i film. Ci guardiamo il trailer di Batman contro Superman, che c'era anche il plot twist finale nel trailer.
Sì, praticamente il trailer di Fall Guy consigliato per il primo minuto, poi stoppatelo perché...
Anche
dopo...
perché il primo minuto già ti vende il film, comunque.
Sì, di che cosa parla? È la storia di uno stuntman e di una regista, credo che sia... Lo stuntman è interpretato da Ryan Gosling, la regista, credo sia regista, è interpretata da Emily Blunt. Si trovano ad avere a che fare in varie produzioni... e credo che insomma si sviluppi una storia d'amore, ma ci sono difficoltà, casini, eccetera. Ora, all'inizio del trailer, quando succede questo mega stunt, eccetera, si toglie il casco ed è Ryan Gosling e si vede, loro si guardano, iniziano a discutere,
gli cade la testa.
Si vede questo, no, non gli cade la
no,
testa.
È una cosa di Eli,
si mettono
mio
insomma,
cugino, mio cugino,
stai esatto. Buono, c'è una chimica, un'alchimia tra questi due attori, si vede subito e io ho detto boh figo, boh a posto, lo compro il biglietto, vado
infatti,
a vederlo, basta, va bene,
no.
Così stop.
E invece no,
invece il trailerista inizia a fare no aspetta perché c'è anche questo, no aspetta, lo vuoi vedere davvero, c'è anche questa cosa qui, no aspetta, ma guarda questa, ma sì, l'ho già comprato 10 biglietti, ti
non
prego, basta,
non è quello Paolo, la gente ha paura di andare al cinema e di rimanere delusa, quindi adesso i trailer li fanno vedere tutto quanto il film, in modo che tu sappia, è proprio quel film lì, sono sicuro che sarà quel film lì, poi vai al cinema, è quel film lì. Secondo me è questo il
certo
obiettivo.
È la scuola Robert Zemeckis.
A un certo punto del film dici...
Non offendere Zemeckis.
Non sta finendo il film.
Perché devi sempre prenderle in questo modo le cose, Frecht? Ho detto, è la scuola Robert Zemeckis.
Aspetta,
perché il regista Zemeckis ha esattamente detto questa cosa qua.
Riuscirò a finire una frase.
Che la gente vuole sapere tutto del film prima di andare a vedere il film. E quindi, secondo lui, nei trailer è giusto far vedere tutto quanto.
No, Zemeckis che dice?
Dicevo, comunque, almeno saprete che il film non è ancora finito perché non avete ancora visto quella scena lì. Questo volevo dire.
C'è ragione pure te. Sì, c'è ragione.
Quindi...
Però è brutto così. Tra l'altro, non è neanche troppo vero. Perché ci sono i trailer vengono di solito montati mesi prima che il film venga finito.
Quindi
ci
potrebbe
sono...
essere stata tagliata.
E quindi potrebbe essere stata tagliata. C'è già un esempio, adesso non mi viene in mente, ma mi ricordo che c'è stato un esempio molto grosso ultimamente.
Di solito se sono grossi set piece, cioè sequenze importanti del film, poi la devi ritrovare. Quindi.
Comunque, però, a me The Fall Guy tira in mezzo. Mi piace il Ryan Gosling versione commedia, l'ho sempre adorato. Ho sempre trovato che abbia una vis comica particolare, visibile in La La Land, The Nice Guys, anche in Barbie. E quindi sono contento di vederlo in questa veste un po' action, un po' pirla. Ecco,
a me piace Ryan Gosling, stuntman meglio in Drive.
Sì, bello. Tra l'altro stavo arrivando lì, è un ruolo che comunque in qualche modo ha già ricoperto nel film di Nicholas Winding Refn, quindi niente di nuovo, e appunto fa sorridere il fatto che abbiamo parlato poco fa di un documentario su un vero stuntman, e poi vediamo un film di fiction su un finto stuntman diretto da un ex vero stuntman, ovvero David Leitch. E questo secondo me potrebbe essere il film che mette la pietra tombale sul cinema stuntman.
Non lo so, secondo perché me il film è bello ma il trailer è brutto.
Tra l'altro mi chiedo sempre, c'è una sorta di inside joke, perché chi fa lui interpreta uno stuntman, ma facendo scene d'azione ci sarà uno stuntman che interpreta lui che fa uno stuntman.
Esattamente, e volevo arrivare lì. Questa è la serata in cui mi fraintendete sempre. Posso dire una cosa? Sul negativo.
Che Pietro è lo psicologo.
È la pietra tombale del cinema stuntman. Nel senso che dopo che sono arrivati alla regia Charles Stahelski, David Leitch, Sam Hargrave, hanno fatto i film con lo stuntman al centro della narrazione, dove bene o male il film è costruito per avere più scene stuntman fighe possibili. Se mi fai un film dove il protagonista è uno stuntman, dopo questa cioè non si può andare
è
oltre.
È la chiusura del cerchio, esatto, volevi dire. La pietra tombale, pensavo che fosse un film brutto.
No, nel senso, è la pietra tombale nel senso che basta, chiudiamo il discorso sul cinema stuntman, perché più di così non si riuscirà a fare.
Comunque, secondo me questo film ha un potenziale, però il trailer è veramente brutto. E la logline è: una controfigura di Hollywood diventa un cacciatore di taglie per sbarcare il lunario. Tra parentesi, questo film è tratto da una serie TV. Sapevate?
No.
The Fall Guy era una serie TV.
Di che anni?
Anni 70.
1980. No.
81.
Ma allora?
Con Lee Majors. Lee Majors era il protagonista nel ruolo che ora è di Ryan Gosling. Quindi niente di originale, ma secondo me sarà divertente.
Meglio che niente.
Meglio che niente. Per concludere la sessione dei trailer, parliamo de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.
Oh.
Quarto episodio della serie ributtante, nel senso che è un reboot, non, ecco. È molto bello. Non mi azzannare come farebbe Caesar. Si tratta del quarto film. Arriverà al cinema a maggio, a fine maggio negli Stati Uniti, si spera in contemporanea anche da noi. Vediamo ritornare alcuni dei personaggi scimmieschi dei film precedenti. Ricordiamo che nell'ultimo, che era La guerra del piede delle scimmie in Italia, in italiano forse si chiamava in un altro modo, perché c'è stato un po' di marasma sulla titolazione di questi film. Forse era L'alba in italiano.
Non lo so, io ho perso il filo ormai, cioè hanno letteralmente fatto
dire.
Era la guerra, non era la guerra.
The War, il pianeta delle scimmie.
Ecco. Okay. Che cosa? Vabbè.
No, sono i primi due che avevano i titoli invertiti. Vabbè,
possiamo dire che è la trilogia migliore uscita negli ultimi anni?
Non lo so, dovrei riconsiderare tutte le... Però sicuramente è una delle trilogie che più mi è piaciuta.
Matt
cinema.
Reeves doveva tornare a fare sto film invece di fare quella roba orribile chiamata The Batman.
Perché dai,
poi ve ne parlerò. C'è una recensione mia, cercate la recensione di Frecht su, recensione onesta di Frecht su Batman, e poi capirete perché lo odio.
Non è onesta,
è onestissima.
È super di parte.
E cioè, posso dire che sono contento quando esce una bella trilogia, dei bei film, perché su questo mondo si può ancora tanto parlare, e sono contento di questo quarto capitolo, che è questo West Ball, che non so chi sia.
West Ball, dai, non conosci West Ball.
West Ball, che ha fatto West
Ball? Ma dai, Frecht, come fai a non conoscere West Ball?
Cosa ha fatto? Senza leggere.
È il regista di Maze Runner, tutti e tre.
Adesso ho paura. Grazie, mi rovina tutto quanto. Io spero comunque che si sia rinsavito e che faccia un ottimo quarto film, perché Il Pianeta delle Scimmie comunque è sempre stata una saga che ha sempre avuto un altissimo livello, tranne quando il film l'ha fatto Tim Burton. Però, a parte i film di Tim Burton, è sempre stata una saga che ho amato dall'inizio.
Vuoi sapere di cosa parla Kingdom? Il regno del...
Sentiamo, sentiamo.
Molti anni dopo il regno di Cesare, una scimmia intraprende un viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che le è stato insegnato sul passato e a compiere scelte che definiranno il futuro delle scimmie e degli umani.
No.
Comunque, se non avete mai visto nulla sul pianeta delle scimmie, se non sapete nulla della trama del pianeta delle scimmie, guardatevi il primo, che credo abbia uno dei plot twist più importanti della storia del cinema.
1968 con Charlton Heston.
Con chi?
Charlton Heston.
È veramente uno dei plot twist più famosi della storia del cinema.
Persino Homer ci è rimasto male quando l'ho scoperto.
E a proposito di plot twist, finisce qui la sezione trailer.
Che plot twist?
Con Il Regno del Pianeta delle Scimmie.
Finita la puntata, ci sentiamo.
No, non è finita la puntata. Abbiamo un plotone di recensioni da fare. che sono affidate a voi tre. Quindi io sarò il moderatore
Aia.
E vi troncherò con un effetto sonoro adeguato che sarà questo.
Però troncherà è brutto, vi bloccherò è più bello, cioè meno cattivo.
Va bene.
No, a un certo punto proprio toglie l'audio.
Sì, inizierete piano piano a sfumare tipo? Come sto facendo io adesso e sparirete nell'etere. Quindi vediamo da dove vogliamo iniziare, eh? Da dove vogliamo iniziare? Da Teo? Iniziamo da Teo?
Va bene, con
che
cosa?
Ci fa Marameo? Allora, Teo, inizia con Fingernails.
Attenzione, un film che attendevo molto. Abbiamo parlato del trailer proprio a questi microfoni qualche puntata fa. Film che è uscito su Apple TV Plus. Il secondo film del regista ellenico, ex assistente di Yorgos Lanthimos, che quindi uno dice,
Sì.
Sto parlando di Christos Nikou, al primo film in lingua inglese. Il cast è meraviglioso e annovera Riz Ahmed, Jesse Buckley e Jeremy Allen White. Abbiamo parlato poco fa di The Bear e quindi parliamo di Carmi di The Bear. Che cos'è? È una sorta di, diciamo, ha delle atmosfere molto Black Mirroresche, ma della Black Mirror dei tempi belli, dei tempi andati. Viviamo in una società dove c'è un'azienda che, dopo che una ricerca scientifica ha scoperto che i problemi di cuore si possono vedere tramite l'esame delle unghie, ovvero la decolorazione delle unghie.
Ah, da lì il titolo.
Esatto,
problemi di cuore cardiaco o problemi sentimentali?
Entrambe le cose. E infatti il titolo italiano, hanno visto bene di aggiungere un... A Fingernails hanno aggiunto trattino una diagnosi d'amore.
Mamma mia, che brutto!
Esatto, c'è questa azienda che sta facendo un gran business ed è stata copiata poi da altre aziende.
Lo inserirei nella lista dei papabili.
Però c'è il titolo originale dentro, quindi
non è tanto da Eternal Sunshine of the World.
Insomma, c'è questa azienda copiata da altre aziende che sta facendo come business l'esame delle unghie delle coppie. Perché questa macchina, questo incredibile macchinario, una volta inserite le unghie di due persone, riesce a darti il risultato se queste due persone sono entrambe innamorate una dell'altra, se una sola è innamorata dell'altra, senza però dirti chi, o se nessuna delle due è innamorata di nessuna delle due. Questa cosa, questa scoperta scientifica e questo progresso scientifico ha portato nel mondo alla distruzione, alla dissoluzione di milioni di coppie.
Strano.
E la cosa sta diventando un grosso problema sociale. Questo, diciamo, è il letto all'interno del quale viene posta la storia del film, che nonostante abbia questa premessa, secondo me, molto interessante.
Molto interessante.
Si perde totalmente lì. Diventa... C'è giusto questo, diciamo, questo trick che va ad aggiungersi a quello che poi a tutti gli effetti è il più classico dei triangoli amorosi, che si svolge proprio tra i tre interpreti che ho citato prima. Mentre l'analisi della società, la satira che c'è di base, rimane veramente tanto troppo in superficie, non graffia, forse perché non ha le unghie. Scusate questa
battuta. Perché se le sono tagliate per fare l'esame.
Esattamente, ma no, neanche quello, perché in realtà per fare l'esame non te le devi tagliare, ma te le strappano senza neanche l'anestesia. E quando tu lo sai, perché te lo dicono, no, perché ti devi sottoporre, vedi la scena con le pinzette, e la reazione è quella lì. Ma il film è timido anche da questo punto di vista e non ti fa vedere mai niente.
È tutto
fuori inquadratura, fuori campo, fuori tagliata dalla situazione.
Non vedere
fa così.
Non è quella roba là, è una roba che non funziona.
Ok, sì, Teo, però dai, arriva al dunque.
Arrivo al dunque, il film mi ha deluso tanto. Fortunatamente ci sono le interpretazioni, soprattutto di Ahmed e Buckley, che sono spettacolari e tra di loro funzionano tanto. Il film, secondo me, è veramente una mezza delusione. Gran bella premessa, ma poi non mantiene praticamente molto poco, ecco.
Ok, va bene. Quindi questo era Fingernails, dov'è che si trova?
Apple TV Plus.
Su Apple TV Plus.
Apple TV Plus.
È un'anticipazione perché dopo parleremo di Pluto.
Esattamente.
Apple TV Pluto. Allora, invece adesso parliamo di Anatomia di una caduta, che Pietro hai visto, credo, al cinema in sala, sul grande schermo.
Ho visto al cinema in sala e immagino che sia te sia Teo non abbiate visto a Cannes, purtroppo.
No, ce lo siamo sfortunatamente perso.
Ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Io non posso dire meritato o no, nel senso che non so gli altri film, non essendo stato a Cannes, che non hanno vinto, se erano più meritevoli o meno di questo film, però posso dirvi subito che è un grandissimo film. E, udite udite, il vostro Pietro Baroni vi dice, è rimasto incollato a un film di 150 minuti senza battere ciglio.
Attenzione!
E non ti sei lamentato?
Zero, assolutamente!
Allora dipende dal film.
Esatto, oh. Esattamente. Allora, un film di Justin Triet, immagino, francese. È un film che parla fondamentalmente di un uomo che una baita in montagna viene trovato morto per terra sulla neve. Non si sa se questo uomo si è buttato dalla finestra di sua volontà, quindi si è suicidato, o se è stato scaraventato giù dalla finestra dalla moglie. È un film straordinario, secondo me, molto europeo. Non a caso quest'anno Cannes era presieduta da Ostlund, è molto stile europeo. È un film che secondo me difficilmente in Italia sarebbe stato fatto in questo modo.
Però scusami, europeo secondo me è un po' generico, certo. Perché europeo che vuol dire scandinavo, spagnolo, francese, italiano, europeo è troppo, no?
Non hollywoodiano.
Non hollywoodiano, diciamo che ha... Allora, cerco di raccontare meglio la trama. Ho detto qual è, diciamo, il plot principale. Come si sviluppa poi il film? È tutto un film legal, ma da un certo punto di vista anche thriller, perché tantissimo del film viene... si sviluppa in tribunale, quindi ci sono le arringhe degli avvocati, c'è il pubblico ministero che è convinto che sia la moglie ad aver assassinato il marito, e invece il difensore ovviamente della moglie dice che in realtà è stato un suicidio. Viene analizzata la vita di questi due coniugi, lei è una scrittrice famosa, lui è uno scrittore non altrettanto famoso, molto frustrato, che fa più da genitore al loro figlio di 11 anni, non vedente, ipovedente. Questo figlio ha avuto un incidente quando aveva 4 anni ed è da quel momento che è rimasto ipovedente, ed era molto importante la presenza del padre, quindi il padre ha vari sensi di colpa. Ci sono tutta una serie, la regia di questo film è straordinaria. Ci sono dei momenti geniali su come viene utilizzata la macchina da presa. C'è un momento in cui c'è il figlio, che è uno dei testimoni, che è in tribunale, che è ipovedente, sente soltanto. C'è un'inquadratura fissa su di lui che si muove a destra e a sinistra a seconda di quello che lui sente all'interno della sala del tribunale. Bellissima. Oppure c'è un momento in cui lui parla e rievoca delle parole che suo padre gli ha detto in macchina, e cosa succede? Senti la voce del figlio, ma il labiale è del genitore in macchina. E ci sono dei momenti di regia, di una bellezza e di una poesia pazzeschi. Gli attori sono bravissimi. È un film che va, secondo me, questo lo consigliamo sempre, ma specificatamente questo film va visto in lingua originale. Perché? Perché la protagonista è un'attrice tedesca che parla però in inglese, perché lei è andata a vivere, il personaggio è proprio una tedesca che è andata a vivere col marito francese in Francia, quindi metà del film lei parla in inglese, metà del resto del film viene parlato in francese. Io poi mi sono informato con amici che sono andati a vederlo doppiato, perché secondo me era veramente complicato da doppiare questo film, cioè la direzione del doppiaggio era difficile. La scelta italiana del doppiaggio è stata doppiare solo le parti in francese. Quindi tutte le parti in francese sono in italiano e le parti in inglese sono lasciate in originale. Secondo me perde tantissimo perché veramente metà film è in inglese. Tra l'altro con una cadenza tedesca da parte sua. Quindi è tutto veramente... perché è molto importante anche questa cosa. È un film sulle dinamiche di coppia, sulla come la verità non sia così tanto oggettiva ma sia soggettiva, perché si analizzano veramente quelli che sono i pensieri di lei e quello che lei dice che erano i pensieri del marito, ma a quel punto c'è anche il figlio che dice cos'erano le dinamiche in famiglia di loro tre, dei genitori. È veramente un film in cui tutti noi ci possiamo ritrovare, bellissimo, veramente 2 ore e mezza tutte filate che non ti annoiano mai.
Difetti?
Nessuno, sinceramente.
Addirittura.
Sì, sì, insomma, sì, sì.
Un bollente, se dovessi fare un caldo e freddo, sì, dicevi. Sì.
No, ecco, diciamo caldo, bollente loro. Io sono abbastanza esigente, deve essere proprio un capolavoro, un bellissimo film. 8, ecco, da 0 a 10 gli darei 8.
Va bene, quindi questa è Anatomia di una caduta che trovate in sala, non perdetevelo perché a quanto pare Pietro e non solo Pietro, anche il Festival di Cannes, sì, lo consigliano caldamente. Ma adesso voglio parlare di una serie animata della quale sono super mega curioso e sto aspettando da tanto tempo, perché si tratta della trasposizione animata di un manga di uno che credo sia uno tra i più grandi autori di manga della storia,
Naoki Urasawa.
Si tratta di Pluto, che è appena arrivato su Netflix e Frecht l'ha visto per...
Beh,
noi
per parlare di Pluto bisogna fare un attimo un cappello su chi è Naoki Urasawa, perché ha realizzato questo Pluto come remake di Astro Boy. Astro Boy magari non dice molto a tutti, ma Astro Boy è stato il primo anime della storia ed è bello vedere che il suo remake a fumetti finalmente avrà un anime. Ci hanno messo un bel po' di tempo per farlo, ma Astro Boy, l'opera originale, era uno shonen dove c'era questo bambino che veniva costruito, questo androide bambino, per ricoprire il ruolo di un figlio morto di uno scienziato, poi diventerà un personaggio che andrà a combattere i cattivi, mentre questo Pluto invece siamo più dalle parti di Blade Runner, perché c'è un assassino che uccide i robot e anche gli esseri umani, anche se non dovrebbe, e nelle uccisioni lascia delle corna, un po' a ricordare il dio degli inferi Plutone, da quel titolo della storia. Siamo proprio davanti a un capolavoro assoluto del fumetto, quindi chi non l'avete comprato, chi non l'ha mai comprato, chi non l'ha mai letto, lo compri subito, anche secondo me Urasawa ha fatto anche altri capolavori come Monster, 20th Century Boys, Billy Bat, ma anche il poco conosciuto Happy, che è un fumetto che parla di tennis, shonen più leggero. Però Pluto è una grandissima opera, e quello che avevo paura io, che la versione animata perdesse un po'. Ci hanno messo un bel po' di tempo, c'è la CGI all'interno, ma è mescolata bene con i disegni dal vero, cioè disegni fatti a mano, e posso dire che è un'operazione fantastica, uno a uno, e credo che, visto già la prima puntata, quello che ho visto è veramente un lavoro molto vicino al capolavoro di disegno di Urasawa, capolavoro del fumetto. Sono quasi sicuro, già che da First Impression, che è un capolavoro anche la serie, perché se mantiene la qualità della prima puntata posso dire che siamo davanti a forse la serie animata migliore che c'è su Netflix, tranquillamente, dopo Bojack Horseman.
Se comunque segue fedelmente il manga, direi che insomma.
Ricordiamoci, Urasawa non è baricco, cioè che ha fatto l'Iliade. Qua non c'è assolutamente nulla di mitomane. Ha fatto veramente un'opera che mantiene lo spirito, ma la porta avanti, un po' come è stato il Suspiria di Guadagnino.
Sì, tra l'altro, Pluto prende spunto da un episodio di Astro Boy. Che tra l'altro, Astro Boy da noi arrivò come Capitan Jet. Non so se sì. Tu l'hai visto. Io da piccolo lo vedevo. Capitan Jet è un ragazzo robot.
Ma io
con
me lo ricordo come Astro Boy,
proprio come noi.
Anch'io me lo ricordo come Astro Boy.
È arrivata da noi come Captain Jet, poi venne rimandata in onda probabilmente come Astro Boy, o comunque è famosa per altre cose Astro Boy, perché è talmente famoso che travalicava un po' la messa in onda all'epoca del cartone, ed è un po' il topolino del Giappone.
No, topolino, è proprio il topolino del Giappone,
il topolino giapponese è un robot.
No, perché veramente prende proprio da Topolino gli occhi giganti, da cui poi prendono tutti quanti gli anime successivi. Cioè Astro Boy ha settato proprio...
Ah, è nata da lì?
Sì, è nata da lì, primo anime che ha settato gli occhioni giganti nei film, perché i signori, quelli che hanno fatto l'animazione di Astro Boy, sono ispirati agli occhi della Disney.
Certo.
Quindi da lì hanno preso e poi probabilmente la Disney ha detto: mo vi copiamo Kimba e Leone Bianco, così ci siamo pari.
E quindi è grande.
È andato così. Però voglio dire un'ottima storia, già che sono stato a Lucca, posso raccontare un piccolo aneddoto del signor, certo, Ortolani, che incontra Urasawa. Me lo racconta il signor Ortolani, dice: incontra Urasawa a un certo punto.
Leo Ortolani, autore di Ratman, per chi non sapesse chi è.
Grandissimo autore, quindi questi due si incontrano a un certo punto, dicono: maestro, maestro, a un certo punto inizia a piovere. Urasawa prende l'ombrello e si avvicina a Ortolani per coprirlo dalla pioggia. Ditemi, no, se questa qui non era una scena manga, una scena shonen.
Poetica.
Una scena anime.
Mi sto emozionando.
Ve l'ho regalato, vedi queste emozioni che vi regalo.
Mi hai fatto emozionare quasi quanto il vocale di Ward. quindi niente, Pluto anch'io insomma lo recupererò al più presto, ho talmente tanta roba arretrata, guarda, è stato un inferno ultimamente. Su Netflix Pluto, mentre al cinema trovate La guerra del Tiburtino Terzo.
Esattamente. Che cos'è La guerra del Tiburtino Terzo?
Un'altra follia. Made in
Made in Italy, made in Manetti Bros, perché sono stato alla presentazione qualche giorno fa con in sala appunto i cari fratelli Manetti, che ormai sono nostri amici, che presentavano il nuovo film di Luna Gualano, della quale io avevo visto anche il primo film, di cui in questo esatto momento mi sta clamorosamente sfuggendo il nome, maledetto me, Go Home. Ok, che era una storia particolare con gli zombie. Qua invece ci sono gli alieni. È possibile fare un film di fantascienza in Italia a basso budget? Sì. E La guerra del Tiburtino Terzo, secondo me, è un bel esempio. Che cosa succede? Avete presente l'invasione degli ultracorpi?
Mm-hmm.
Ecco, bene o male il film riprende quella storia. Ci sono là erano dei baccelloni, qua sono dei baccellini, cioè sono dei vermi abbastanza grossi ma comunque abbastanza schifosi, fatti in CGI tra l'altro assolutamente credibili, che si infilano nel naso e prendono il controllo della persona per pian pianino espandersi e conquistare tutto il pianeta. La storia però appunto, invece di ambientarsi nella classica New York o Los Angeles, si ambienta in un quartierino minuscolo alla periferia romana che è il Tiburtino Terzo, dove vive un'umanità che è l'umanità che vive nella periferia delle grandi città. E quindi abbiamo il primo che viene contagiato, insomma, comandato da questi vermi, che diventa quindi la regina, ed è in realtà un padre di famiglia, che ha la moglie che fa le unghie in casa, ha le amiche, il figlio che fa lo spacciatore di quartiere, il figlio ha l'amico che è un mezzo, insomma, rimbambito, diciamo, e non fa niente per nasconderlo. Ma all'interno di questo quartiere, dove a un certo punto la regina degli alieni con tutti gli altri adepti al quale sono entrati i vermoni in testa cominciano a barricarsi all'interno del quartiere, a mettere proprio materassi, sedie, assi di legno per chiudere il quartiere, non far uscire né entrare nessuno, dentro questo quartiere ci finisce una ragazza che si chiama Lavinia Conti, che è un influencer di Instagram da 20 milioni di follower, tutta concentrata sull'estetica, sulla bellezza, sul trucco e sullo styling, che non c'entra assolutamente niente con l'ambiente del Tiburtino Terzo. Ci sono proprio due universi completamente separati che a un certo punto si scontrano. Questa è, diciamo, di base la storia del film.
Ma è un film horror o comedy?
No, è fantascienza commedia, totalmente commedia, cioè lo stile è... per farti capire, c'è Paolo Calabresi che interpreta la regina degli alieni, ci sono dei grandissimi camei di Francesco Pannofino e Carolina Crescentini, ti ho detto tre nomi di Boris, puoi immaginare quale sia la chiave e lo stile del film. Il film mi ha divertito molto, ci sono tante cose interessanti, tante cose anche coraggiose, perché c'è un qualcosa di grosso, diciamo, alla base, che ti aspetti che abbia una risoluzione finale in un certo modo, ma che in realtà no, non ce l'ha e scarta da un'altra parte e quindi ti prende in contropiede. Però ecco, è la dimostrazione, è un film che non ha le pretese di diventare il, non lo so, il nuovo Arrival, per capirci, no? È un lo definirei
un po' Attack the Block.
Sì, esatto, mi ha ricordato sia l'invasione degli ultracorpi che Attack the Block, perché siamo lì più o meno, però è un'orgogliosissima serie B, non so come dire, cioè serie B secondo me non è denigratorio, denigratorio diventa serie Z. La serie B è quel tipo di approccio al cinema, la Carpenter, un po' battagliero, un po' artigianale, un po' cosciente dei propri mezzi e che vuole raccontare un qualcosa con quello che ha. E secondo me Gualano in questo film, ma c'era riuscito anche nel precedente, in questo film ci riesce, cioè, perché poi diverte, il messaggio passa comunque, quello che deve passare, metafora e analogia che ci si può trovare nel film, però ci sono tante cose anche positive, c'è una serie di personaggi femminili che sono risolutivi e che quindi sono anche un po' distanti da quello che è stato il cinema finora e che invece finalmente comincia a essere da qualche anno in poi. Principe secondo me di tutta questa situazione è il film di Cortellesi, di cui parlerò tra poco. Però ecco, è un film piccino, è uno di quei film a cui volere bene, da andare a vedere con gli amici in sala per divertirsi, farsi quattro risate, perché ci sono un sacco di trovate assolutamente divertenti, interpreti riusciti, sia quelli ultra navigati che ho appena citato, sia i giovanissimi. E se lo trovate nelle vostre sale, perché la distribuzione essendo piccino non è così capillare come può essere un Oppenheimer, però ecco, è assolutamente piacevole e consigliato.
Bene, quindi questa era La guerra del Tiburtino III.
Mi ricordate come trama quando mi avete detto dell'influencer? È live, tu l'hai mai visto? Parla di un streamer che si trova davanti a un'invasione zombie, poi essendo Ricky Mori si salva. E da lì parte tutta la storia, quindi mi è fatto venire in mente questo film che è una chicca su Netflix, cercatelo.
Bene. Com'è che è?
È live.
E adesso parliamo di Club Zero, che ha visto Pietro
e anche Teo.
E anche Teo, però ce ne parla Pietro, così vi alternate e Teo può respirare.
Assolutamente. Allora, è un film che ho visto in anteprima con la regista che era in sala dopo la proiezione del film, quindi è stato possibile fare una serie di domande alla Jessica Hausner.
E le hai fatte?
Io sì, le ho fatte.
Ma bravo!
Hai visto?
Di cosa parla Club Zero?
Allora, è un film che parla di una scuola superiore di upper class, quindi di studenti molto ricchi, e l'arrivo di una nuova professoressa che inizia a coinvolgere alcuni studenti nella pratica del mangiare sempre meno fino ad arrivare al digiuno totale, praticamente perenne.
Cioè morire di fame?
No, nutrirsi di altro, nutrirsi... Vai Teo.
No, volevo dirti che digiuno è per D, non è per N, se no sarebbe nigiuno.
Ma questa battuta l'hai fatta tante volte.
E vabbè, ma è giusto.
Ha mai riso qualcuno?
No, ma non è la battuta, è la verità, cioè, è italiano. Ragazzi.
Hai ragione. E quindi cosa dici? Digiuno prolungato?
Inedia.
Ok.
Ma cosa intendi per nutrirsi d'altro?
Luce del sole.
Ah, ho capito.
Allora,
cioè, effettivamente è una roba che girava la storia di questi santoni indiani, no? Che,
esatto.
Che pare fosse proprio una bufala.
Immagino proprio di sì. È un film che io ho interpretato come un film, e poi Lausner l'ha confermato nella post visione, in cui viene utilizzato il discorso del cibo come metafora per parlare tendenzialmente della fede in qualcosa e della manipolazione che può esserci tra adulti e ragazzi più giovani. Infatti è veramente studiata, l'ambientazione, cioè l'atmosfera un po' alla Black Mirror, ancora citando quello che ha detto prima Teo su un altro film, è un misto tra un Black Mirror e un Kinodontas, quindi o The Lobster, quindi i primi film di Lanthimos.
questa distopia strana, anche per il tipo di fotografia e di recitazione degli attori. È un film che parla molto molto di manipolazione, è studiato benissimo come funzionano i manipolatori e come le persone vengono attratte dai manipolatori, dai santoni, come ci sono alcune persone che a un certo punto del percorso di alcuni studenti si accorgono che sta andando veramente oltre questa professoressa e hanno la forza di mollare. Ci sono studenti che stavano per mollare, invece vengono ripresi dentro dalle manipolazioni di questa professoressa. I genitori si accorgono troppo tardi di quello che stava succedendo, quindi la situazione degenera. Ed è un film che porta veramente a parlare anche tanto della fede, in senso lato, verso qualcosa in cui ragazzi giovani, ragazzi che vengono affascinati da personalità forti, possono iniziare a non pensare più proprio con la propria testa, ma iniziare a parlare con parole di altri. E mi sono venute in mente tantissime storie di santoni, delle sette, dove sembra che vada tutto bene, sono tutti felici, e poi in realtà... no, ma adesso lo dico, perché quando santoni sono le sette e Teo mi fa il segno dell'orologio, perché non sono le sette, ben più tardi, siamo quasi alle 11.
Io non ho detto niente, per una volta che non la dico e rimane tra di noi, tu devi...
Ti
è sputtanato. È un film che ho trovato assolutamente piacevole, godibile, mi piacciono questi temi sociologici, antropologici, psicanalitici, psicologici, quindi l'ho trovato molto ben fatto. So che Teo, ci siamo confrontati subito dopo che l'ho visto, non è uscito particolarmente entusiasta. Raccontaci un po' cosa te non ha convinto di questo film.
Allora, l'ho trovato... Io avevo visto Little Joe di Jessica Hausner e quindi Club Zero ero riuscito a puntarlo a Cannes, sono andato a vederlo appunto quando sono andati al festival quest'anno, e l'ho trovato più o meno vittima dello stesso percorso che fa Little Joe, forse ancora peggio, nel senso che ti mette in ballo una premessa enorme, una cosa gigantesca, che però si spegne quasi subito e diventa un film che guarda alla forma più che al contenuto, e quindi è tutto messo in scena in maniera pulitina, ordinatina, molto asettico, molto geometrico, con questi colori pastello e queste sensazioni di un certo tipo. Però i personaggi fondamentalmente, a parte quello di Mia Wasikowska che è la protagonista, i personaggi non esistono, cioè sono tutti identici a se stessi, tutti uguali, sono... poche le sfumature tra di loro, ci sono delle cose che portano avanti il discorso ma non in una maniera secondo me così tanto, a un certo punto c'è una storia d'amore completamente buttata lì per caso.
Ma in realtà i personaggi sono molto rappresentanti di studenti di quel tipo di scuole lì.
Sì, però sono tutti quella roba là, cioè tutti super benestanti,
tranne
tutti
uno.
Super ricchi, tutti super manipolabili, e quindi insomma.
Va bene, quindi
non c'è gran sorpresa.
Queste sono un po' le vostre due opinioni su questo film, che comunque mi sembra abbia della sostanza, no? Quindi vi può essere una visione interessante. Il film è Club Zero,
esce la settimana prossima, no,
esce lo trovate già in sala, quindi Club Zero, se vi hanno convinto le parole di Teo e di Pietro, andate a vederlo. Concludiamo la rassegna delle recensioni con C'è ancora domani. C'è ancora domani?
Io mi auguro proprio di sì.
Sì? In che
allora,
senso?
L'ho visto ieri sera, finalmente, spinto un po' dal trailer, un po' dalla curiosità di vedere Paola Cortellesi all'esordi come regista, e un po' dalla risposta spaventosa che sta avendo questo film, che è in testa al botteghino italiano, è arrivato al quarto posto della stagione cinematografica, che viene considerata iniziare il primo agosto, quindi insomma parliamo di non male per un film che è uscito 10 giorni fa. Dico velocemente, anche se secondo me meriterebbe quasi una puntata questo film.
Addirittura.
Allora, siamo nell'Italia del 1946, quindi la guerra è finita da pochissimi mesi, siamo in un quartiere di Roma ultra proletario, ultra popolare, con ancora i soldati statunitensi fermi in mezzo alla strada che comunque governano e controllano la situazione. Il film girato in bianco e nero, protagonista assoluta Delia, una donna che vive con il marito Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea, una figlia adolescente, due bimbi piccolini che si azzuffano lungo tutto il film e il padre di lui. È uno di quei matrimoni dove la donna è a tutti gli effetti soggiogata, plagiata e sottomessa dal marito violento, misogino, maschilista e... insomma, è un discreto pezzo di merda Valerio Mastandrea, tra l'altro coraggioso lui ad aver accettato un ruolo del genere dove il suo personaggio non esce bene mai, non c'è pietà, non c'è speranza, il padre è ancora peggio ed è molto bravo a rendere questo personaggio. Non sto a raccontarvi l'intera storia del film perché secondo me è uno dei piaceri del film in sé, è proprio scoprire quale sia la vera storia del film, perché uno dei tocchi più clamorosi della sceneggiatura, firmata a sei mani anche dalla stessa Paola Cortellesi, è proprio andare a capire di che cosa veramente parla il film. Delia è uno di quei personaggi che probabilmente abbiamo tutti nella nostra memoria e che sfortunatamente probabilmente abbiamo anche in famiglia nei decenni passati. È una donna che fondamentalmente è destinata a fare da serva, a fare da cuoca, da lavapiatti, da domestica, da balia e nient'altro. Deve stare zitta, deve stare al suo posto, non deve aprire bocca, non deve permettersi neanche di avere un'opinione o un parere, ma non deve permettersi di essere un individuo. E qualunque azione la porti verso la strada che probabilmente il marito pensa sia quella che la porta ad essere un individuo viene inesorabilmente distrutta e sbarrata. Ci sono dei tocchi splendidi, secondo me, delle grandissime idee di regia, soprattutto una che mi ha colpito da subito, che è la prima scena dove si manifesta la vera violenza fisica del marito nei confronti della moglie, che però non vi svelo come ha scelto Cortellesi di metterla in scena, ma vi assicuro che è un bel colpo, perché è una bellissima idea secondo me. E nel film ci sono anche altre trovate, nel senso che il film vive anche delle musiche di artisti come Concato, Silvestri, Lucio Dalla, ma ci sono anche gli Outkast che staccano completamente da quel bianco e nero che vediamo e che ricorda per certi versi alcuni film di Scola. È un film sull'autodeterminazione, sulla voglia di far valere il proprio io. Una cosa che secondo me l'universo femminile ancora oggi ha bisogno di dire tanto ad alta voce, e pur rimanendo con la bocca chiusa, e questo è una chicca per chi il film l'ha già visto. E mi ha colpito, mi ha commosso non solo nel finale, mi ha stupito tantissimo vedere la capacità di un'attrice versatile, clamorosa e in gamba come sappiamo essere Paola Cortellesi da ormai 25 anni, 30. Ma non mi aspettavo che sarebbe stata così in grado al primo film di gestire un cast di questo tipo, che mescola davvero un mostro come Mastandrea, che secondo me lui è bravissimo, Vinicio Marchioni, che è una piccola parte ma significativa, Emanuela Fanelli, la stessa Cortellesi, e giovani attori, giovani attrici, ci sono le classiche comari del cortile che chiacchierano e recitano tutti bene, sono tutti in parte. E il film non è affatto quello che pensi di vedere mentre lo vedi, è qualcosa di molto più profondo, molto più pensato, molto più sorprendente e molto più sensato, ecco, cioè nel finale si svela il vero significato del film e se fino a quel momento il film ti porta a pensare che avesse un, che stesse andando su una strada che aveva il suo perché, aveva il suo senso profondo, in realtà quel, quello vero lo è ancora di più, è ancora più ampio. È un film da vedere, perché tutti i costi.
Perché il bianco e nero?
Perché è quella roba lì, perché a colori probabilmente non si sarebbe percepita la, l'Italia del dopoguerra fascista, l'Italia, quel tipo d'Italia che siamo anche stati abituati a vedere nel cinema di quegli anni lì. E quindi secondo me è assolutamente coerente come scelta.
Tra l'altro, proprio oggi Paola Cortellesi sul suo account Instagram ha messo un post in cui dice che ufficializza che oggi è stato il film italiano più visto al cinema in Italia. Quindi questo vuol, significa, è un film che voglio andare a vedere, già da tempo ci avevo pensato. Sta funzionando secondo me tantissimo il passaparola di recensioni positive e anche un po' colpite delle persone, e quindi di come la qualità premi, è inutile negarlo, cioè se tu fai qualcosa di alta qualità la gente poi va a vederlo.
Bene, quindi andate anche voi al cinema, andate a vedere C'è ancora domani.
Non perdetevelo, perché questo lo dico spesso per quanto riguarda i film italiani, ma mi trovo a leggerlo spesso sui social di Cinefx, la gente che si lamenta a prioristicamente dei film italiani. Questa sera vi ho parlato della Guerra del Tiburtino Terzo, che è un film di fantascienza comedy, e di C'è ancora domani. Voi andateci a vedere entrambi, vi consiglio con tutto il cuore chiaramente, perché ha un altro, diciamo, un'altra portata, un'altra importanza il film di Paola Cortellesi, e poi ne riparliamo se il cinema italiano racconta sempre la stessa storia nello stesso modo, ok?
Diglielo Teo, diglielo!
No, è davvero da non perdere, secondo me è un... boh, non lo so.
Devo dire che il trailer non mi aveva convinto.
Ah, invece no. A me sì. Bene, quindi questa era l'ultima recensione di questa settimana. È il momento tanto odiato, il momento dei saluti, il momento in cui vi ricordiamo che potete seguire Cinefax non solo sul podcast, ma anche sul sito, su tutti i vari social, cercando Cinefax, e quindi rimanere in nostra compagnia anche nei giorni in cui avrete finito di ascoltare il podcast, sarete tristi, mesti e non saprete cosa fare.
E pesti.
E, vabbè, un saluto dal nostro caro Frecht, che tra l'altro vi ricorda di acquistare in libreria Ramiro, Una vita da lucertola,
disegni
che
io, Luca Albanesi,
l'ho letto, mi è piaciuto molto, quindi lo consiglio anch'io.
Ma non l'hai letto tu? Io l'ho letto e mi l'ho letto l'anno scorso, mi sono commosso tanto e mi è piaciuto tantissimo.
Io l'ho finito leggere l'altra settimana.
Ma non ci crede nessuno, ma tu gli credi?
Non
ci
l'ho letto davvero.
Bugia.
Anche lui.
L'ho letto. Allora lo sleggo, così lo posso rileggere.
Okay. Io vorrei farlo, perché ci sono delle parti che veramente wow.
Quindi un saluto da Frecht.
Ciao.
Questo è il tuo saluto.
No, devo fare ciao ragazzi, sono Ward.
Immaginavo di un ciao patatoni.
Ciao patatoni, sono Ward. ma questa, voglio fare una domandona a tutti voi: ma secondo voi sono più patatone io o più patatone gli altri? Scrivetelo nei commenti.
Ok, dopo Ward abbiamo il nostro Excel Pietro Baroni.
E anche io dico: preordinate il mio nuovo libro.
È vero, hai detto il tuo nuovo libro.
Come si intitola il tuo nuovo libro?
Si chiama Come si scrive, dove si scrive, che non è un libro ovviamente in cui io ho scritto delle parole, ma ho fatto delle fotografie.
È un libro fotografico.
Fotografico, è un libro ibrido molto interessante, perché è fotografico e narrativo, in cui ho fotografato 28 scrittori e scrittrici italiani molto importanti, più anziani e più giovani, ho fatto dei ritratti a casa loro e ho fotografato poi il luogo in cui scrivono, dove traggono ispirazione per i loro romanzi, per i loro saggi, e ognuno di queste 28 autrici e autori ha scritto, intanto festeggiano il Milan con la vittoria del contro il PSG, e loro hanno scritto dei testi in cui parlano del loro modo di ispirarsi, il loro modo di scrivere, dove scrivono. Lo potete già preordinare a Edito Rizzoli, si chiama Come si scrive, dove si scrive, e vi do tre date il 20, uscirà ufficialmente il 21, il 21 novembre. Adesso già potete preordinarlo, ma il 22 novembre al Libraccio in Porta Venezia a Milano, il 29 novembre a febbraio a Firenze, sempre al Libraccio, il 13 dicembre sempre al Libraccio a Roma, ci sono le presentazioni dove potete venire a parlare con me del
ci
libro
sarai
di
anche
cinema.
Tu
esatto,
wow, ho sempre sognato incontrarti
anch'io.
Venite, tu come si scrive, dove si scrive,
esatto,
bene, preordinatelo. Quindi questo è un saluto da Pietro Baroni.
Ciao patatoni, ah no, quello è Fred. Ciao, 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 ciao.
Sei il nostro Excel. Poi dopo Word e Excel abbiamo, cos'è che c'è rimasto? C'è quello delle presentazioni di Office.
PowerPoint.
Io come PowerPoint proprio non
c'è Mr. PowerPoint. Che libro lanci tu?
Io meglio che non lo dica che libro lancio, però vi posso consigliare di recuperare i bellissimi Ramiro e il bellissimo libro di Pietro che io non ancora neanche visto, ma
mi fido già sulla fiducia
grazie al precedente che era quello sul fatto
COVID.
Con il Luminal,
esatto,
che io ho adorato tantissimo, che ho a casa, è molto bello. Quindi fidatevi dei vostri cari ospiti e dei nostri cari amici di Cinefex, diventate anche voi stessi amici di Cinefex andando sul nostro sistema di abbonamento Patreon, così ci aiutate a crescere. Seguite Cinefex in ogni dove, fatelo sapere a tutti i vostri amici e ai vostri amanti, perché so che ce li avete. E basta, che cosa dire, ci sentiamo settimana prossima, magari ci si incontra al cinema. Lascio con una chicca e poi ti lascio chiudere la puntata, Paolo. Volevo salutare quei due che ieri al City Life Anteo di Milano stavano parlando del grande Lebowski e uno dei due ha consigliato all'altro un articolo sul film facendogli vedere l'articolo di Fabio Giannacovo su cinefex.it. Io ero accanto a loro che bevevo il caffè, non ho detto niente, mi ha fatto un piacere gigantesco vedere questo che consigliava un articolo e ho visto che era il nostro, sono diventato tutto rosso e niente, e poi l'ho scritto subito a loro, ho detto oh raga, mi è successa questa cosa, ho anche chiamato la Bigna per raccontare, oh ma sai cosa mi è successo, e niente, sono sì, cose belle. Voi
tutta la settimana che ci racconta questa storia,
la settimana è successa ieri sera, vabbè, cioè, ma scusa, ma fa effetto, cioè sei lì, questi parlano dei grandi Lebowski, uno consiglia l'articolo all'altro, l'articolo
cioè ma seguito. Basta, questo stereo non lo reggiamo più, è incredibile.
Io mi sono commosso cerebralmente.
Un saluto anche da me, Paolo Cellamare, che vi auguro una buona settimana, che saluto proprio,
andate al cinema.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.